Buonasera a tutti. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming, con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, dottor Michele Crescentini.
Bossi Sergio. Presente. Cerutti Massimo. Presente. Zanetta Massimo. Presente. Pagani Michele. Presente. Pastore Maria Piera. Presente. Moia Vittorino Gino. Presente. Vicario Diego assente. Mora Andrea. Presente. Manca Mariano.
Assente.
Assente. Nonnis Roberto.
Presente.
La terza Luigi. Fornara Pier Giorgio. Cerutti Emanuele. Pastore Pierluigi. Fagiano Roberto Cataldo. Calderoni Simone. E Fornara Andrea.
Bene. Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18 e 8 minuti dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le comunicazioni del Sindaco, sono state inserite nell'ordine del giorno, ma non ci sono comunicazioni rilevanti, quindi possiamo passare alla variazione, alla proposta di delibera numero 2, ad oggetto variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-22. Passo la parola al Vice Sindaco Ignazio Zanetta per la relazione. Merito? Sì, sì, nessun problema, ci mancherebbe. Prego. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Chiedo scusa, sarò velocissimo. Volevo unirmi ai ringraziamenti che il sindaco ha fatto qualche giorno fa a chi si è impegnato per la, chi si è fatto, non si può dire, chi si è davvero speso tanto per in questi mesi, no? Quindi chi si è fatto in quattro. E so che appunto ha ringraziato lui, ringrazio anch'io, io non faccio nomi perché poi si rischia sempre di dimenticare qualcuno. Allora, io conosco tante associazioni, persone anche qua, consiglieri comunali, e quindi volevo semplicemente far risuonare ancora una volta ringraziamento a tutte le persone che si sono spese in questi mesi. Un invito solo che ribadisco ormai da mesi ai colleghi a evitare nuovamente le solite pretestuose polemiche. Se l'Italia è in questa condizione, secondo me, è perché gli amministratori locali, e qua ne abbiamo uno, ma gli amministratori regionali, gli amministratori nazionali hanno fatto il meglio, e l'Italia è in questa condizione perché è stato fatto, dal mio punto di vista, il meglio possibile, e qua ho citato appartenenti a formazioni diverse. Quindi ancora una volta l'invito a evitare inutili polemiche, a dire che i virus lo portano i migranti, che non c'è, ma di qua, di là, di su e di giù, almeno da parte dei presenti o degli assenti giustificati, chiederei che si evitasse questo. Poi possiamo discutere, no, nel merito dei provvedimenti economici. Io preferivo A, io preferivo B, ma le polemiche da bar le lascerei al bar. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Proseguiamo con la proposta di delibera numero 2. Ad oggetto variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-22, passo la parola al nostro vice sindaco, dottor Ignazio Zanetta. Prego.
Grazie presidente, signor sindaco, colleghi assessore, consigliere e pubblico che ci segue da casa, buonasera a tutti. Oggi avremmo dovuto portare all'attenzione vostra gli equilibri di bilancio insieme all'assestamento generale, ma questo non è stato possibile. Gli equilibri sono stati spostati al 30 di settembre e abbiamo dovuto questa volta accogliere questa facoltà di proroga, perché non saremmo stati in grado fino a 15 giorni fa, quando questa delibera è stata definita, confezionata e poi sono partite le procedure per la convocazione del Consiglio, non saremmo stati in grado di dichiarare il bilancio in equilibrio, in quanto solo lunedì 27, venerdì 24 prima e lunedì 27 dopo, quando ormai la convocazione di questo Consiglio era definita, si è stata resa noto la seconda tranche del contributo che lo Stato ha messo a disposizione degli enti locali a sostegno del minor gettito causato dall'emergenza Covid-19 e quindi lunedì questo sono arrivati altri 690.000 euro oltre i 330 che c'erano già stati versati nei mesi precedenti e con una perdita stimata, almeno così visto nel foglio di calcolo fornito dal Ministero, su intorno ai 1.300.000-1.400.000, su questo ci stiamo ragionando per capire che cosa vorrà significare. Comunque entro settembre andremo a sottoporvi gli equilibri e con questa sera invece andiamo ad effettuare una variazione di assestamento generale andando ad accertare una serie di entrate che vi elencherò, non sono tantissime, quindi anche per chi ci segue e per lasciarne comunque memoria in questa discussione ve le elenco, così come le successive impegni sia di queste entrate che l'impegno di parte delle minori spese che abbiamo realizzato con la sospensione e il rinvio delle rate dei mutui, no? Che sono state oggetto di discussione in questo Consiglio Comunale nei mesi precedenti. Quindi andiamo ad accertare ciò che, per esempio, i 320.000 euro che era l'acconto per le funzioni fondamentali, 3.000 euro che si sono stati trasferiti per IMU settore turistico, i 38.000 euro per minore entrate TOSAP, abbiamo 90.000 euro su fondi strutturali europei PON per la scuola, abbiamo trasferimenti regionali per il sostegno ai servizi educativi 06 in ordine all'emergenza di 80.000 euro, un trasferimento per potenziamento dei centri estivi di 53.900 euro, trasferimento regionale e sostegno alla locazione su istanza dei cittadini di 29.000 euro e poi un contributo da Fondazione Cariplo per il progetto Riattivare Paesaggi per la riqualificazione del Parco Marazza di 177.000 euro e un contributo sempre di Fondazione Carico per il progetto Risanamento Conservativo ex Collegio già Palazzo Bono, messa in sicurezza e riparazione solai voltati di 135.000 euro e un contributo regionale di manutenzione idraulica di corsi d'acqua di competenza regionale di 100.000 euro, di cui 10 nel 2020 e 90 nel 2021. Questa quindi è la variazione che andiamo a fare per quanto compete la parte delle entrate del nostro bilancio pluriennale. Per quanto riguarda invece le uscite, abbiamo creato o comunque potenziato dei capitoli di spesa che sono, ve l'elenco, sostegno alle famiglie per Covid-19 sono 63.385 euro, contributi economici per sostegno alla locazione 29.646, contributi economici alle famiglie tramite CIS 30.000 euro, altri contributi sociali 10.000, trasferimenti a imprese per Covid-19 80.000, Fondo Sostegno Famiglie 30.000, Fondo Sostegno Imprese 30.000, Promozione Attività Commerciale Turismo Giovani 45.000, Trasferimento a Scuole Materne per Covid 40.000, Trasferimento ad Asilo Nido per Covid 22.004, Trasferimento a Centri Estivi per Covid-19 23.000, Rimborsi Servizi Ausiliari Istruzione 13.004, Acquisto beni per manutenzione scuole elementari 50.000, acquisto beni per manutenzione scuole medie 40.000, servizi scolastici 30.941, altre spese per 26.486 euro e poi abbiamo manutenzione ordinarie, pulizia e incarichi tecnici per 235.000 euro, manutenzione straordinaria per 115.000 e 177.500 euro che sarebbe per Parco Villa Marazza, che è l'entrata che prima vi dicevo arrivata da Cariplo. Per finanziare la differenza tra le entrate di prima e le maggiori spese che sommano, in quanto vi ho letto, abbiamo ad utilizzare 592.000 euro, 449 euro della quota di risparmio dei mutui. Rimangono ancora circa 300.000 euro di parte corrente sul risparmio mutui che andremo ad impiegare con la la verifica degli equilibri di bilancio, quindi entro settembre, e sono quella parte di economie che di, comunque di economica che andrà a sostegno dello sconto che andremo ad effettuare sulla tariffa rifiuti, così come abbiamo definito nel regolamento Covid-19, chiamiamolo così, approvato da questo Consiglio Comunale. Quindi quella parte lì, questa parte di soldi serviranno a coprire questo sconto che andremo a fare. Come abbiamo avuto modo di anticipare, di discutere all'interno della Commissione Bilancio, e ringrazio tutti i partecipanti, dovremo poi trovarci prima della definizione di una serie di iniziative che poi fondamentalmente sono due, quindi lo sconto sulla tariffa rifiuti, in considerazione che da quest'anno e dentro la fine dell'anno dovremo approvare un nuovo piano finanziario, perché cambia, è cambiato comunque tutto nonostante la richiesta di rinvio e di sospensione, perché il pieno periodo che abbiamo attraversato non era così forse urgente dover rimettere mano a quelle che erano le tariffe a rifiuti, ai piani finanziari, andarli così a rivedere in una forma così sostanziale. Non è stato possibile farlo, il piano finanziario a noi non è ancora stato sottoposto, quello nuovo, per cui è probabile che, come ho già avuto modo di anticipare, per poter uscire con la bollettazione della tariffa rifiuti dovremmo fare un consiglio comunale entro la fine del mese di agosto, approvare il piano finanziario chiamiamolo vecchio, come veniva fatto sul 2019, per approvare le tariffe in modo da poter spedire tutti i bollettini ai contribuenti per poter fare i pagamenti in tempi congrui, che potrebbero essere il mese di ottobre e il mese di dicembre, magari la prima settimana di dicembre, per non accavalarsi con altri impegni. Sono 12.000 contribuenti e su questo grossa parte ci sarà da vedere gli sconti che in teoria ci vengono richieste ad applicarsi da ARERA con gli sconti che abbiamo deciso di applicare noi e con le categorie di sconto che dovremo, con le categorie economiche a cui andremo ad effettuare questo sconto. Sarà anche qui un grosso lavoro. E poi, sempre in Commissione, ho anticipato che sarebbe volontà di condividere assieme come andare a utilizzare quel fondo di 80.000 euro che oggi andiamo a creare a sostegno delle imprese, a sostegno delle attività che non hanno ottenuto contributi regionali. Siamo riusciti a definire e ad ottenere, meno spero in buona parte, quelli che sono i codici Ateco, le imprese che potrebbero beneficiare i contributi, per cui lavoreremo poi, sottoporremo poi delle proposte e vedremo insieme quale strada è migliore andare a prendere. Con il mese di settembre lavoreremo agli equilibri che terranno in considerazione sia le entrate che vi ho detto di 690.000 euro, ma con una considerazione, e che sono entrate che verranno messe in discussione entro giugno 2021. Quindi oggi c'è una norma che dice che quanto ci viene dato, di questo milione e rotti, potrà essere rivisto a secondo delle risultanze economiche che potranno essere accertate solamente con il consuntivo dell'anno prossimo, quando i vari codici SIOPE, i vari capitoli di entrata che sono andati in sofferenza, piuttosto che l'effettivo incasso di IMU IRPEF relativo al 2020 sarà certificato, ecco, entro quel mese di giugno potremo ricevere ulteriori risorse o potremo essere chiamati a restituirne, per cui anche il conteggio sugli equilibri e sull'utilizzo di questa parte sarà fatta con in modo prudenziale e fino a novembre. Comunque rimarremo e staremo attenzionati per fare in modo di capire esattamente se mancano risorse rispetto a quanto trasferito, oppure se abbiamo delle eccedenze che in questo caso verranno messe da parte per poter poi essere restituite. Ringrazio la dottoressa Battaini che è qua con noi, anche se tra il pubblico, nel caso che avessimo bisogno di entrare nel merito più tecnico di qualche vostro intervento, la chiameremo o gli forniremo un microfono per poterci supportare, e rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti sulla delibera che vi sto sottoponendo. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Bene, prima di cominciare la discussione invito la dottoressa Anna Battaini a partecipare a questo Consiglio Comunale nel caso ci fossero delle richieste particolari e delle precisazioni in merito alla variazione di assestamento generale. Grazie. Prego colleghi consiglieri, dichiaro aperta la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Prego consigliere Pier Giorgio Fornara.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La farò breve anche perché qualcosa abbiamo già anche dichiarato in sede di commissione. Apprezziamo lo sforzo che l'amministrazione ha fatto per cercare di distribuire al meglio queste risorse, che però mi sembra siano ancora abbastanza nubolose, come è che si può dire, non chiare, anche probabilmente non per colpa dell'amministrazione. Noi non abbiamo minimamente non siamo minimamente intervenuti nelle cifre o nell'aumento o nella diminuzione di alcuni importi a favore o non a favore di gente. Ripeto, apprezziamo lo sforzo, vediamo che sono contemplate abbastanza voci interessanti, per cui la cosa ci soddisfa in parte, però lasciateci anche la possibilità di astenerci su questa situazione che mi sembra ancora non chiara, e saremo probabilmente in sede definitiva a fine settembre a esprimerci meglio. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Qualche altro collega? Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Da quello che ho letto e ho sentito, praticamente questa sera non ci sono applicazioni di avanzo d'amministrazione, perché si aspetta appunto alcune precisazioni che arriveranno. Io ho visto che il governo sta anche facendo un po' il punto della situazione anche in altri ambiti, perché si stanno verificando anche delle situazioni poco gradite sulla cassa integrazione. Ci sono aziende che purtroppo hanno richiesto la cassa integrazione, non avevano diminuzione di fatturato, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto un sistema che è in evoluzione. Io mi unisco alle parole del consigliere Fornara dicendo che apprezzo questa suddivisione, che mi sembra equilibrata con le risorse che sono disponibili. Mi auguro quando ci sarà la vera attribuzione o comunque ripartizione del fondo dell'avanzo d'amministrazione, ci sia un coinvolgimento come era stato richiesto. Volevo fare anche una domanda per capire se ci sono state, dato che il sindaco aveva manifestato la possibilità di uno slittamento del pagamento dell'IMU alla fine di ottobre. Non ho capito se nell'intervento del vice sindaco questo slittamento c'è stato, parecchie persone hanno chiesto di pagare in maniera posticipata, oppure questa scadenza è stata rispettata nella quasi totalità, per capire, dato che il sindaco giustamente aveva offerto la possibilità di far slittare questo pagamento in sede di consiglio comunale. Sì, io mi ricordo che è stato detto che ci sarebbe stata questa possibilità, però volevo capire se era stata utilizzata oppure se non era stata utilizzata in minima parte. L'augurio è che questa che questa così ripartizione di cifre, di importi, possa veramente andare a sostegno di persone e di attività che sono state veramente colpite da questa emergenza. E chiaramente questo ci deve anche insegnare a essere molto più cauti in alcune previsioni, soprattutto nell'ambito sanitario. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola al vice sindaco per la risposta.
Allora, intanto abbiamo fatto un regolamento che dava la possibilità di spostare il pagamento dell'IMU a settembre alla richiesta con la pubblicazione e con la compilazione in un modulo. E quindi è stato utilizzato pochissimo, no? Quindi noi abbiamo più o meno 100.000 euro in meno di incasso in previsione, che poi saranno tra quelli che hanno chiesto rinvio e quelli che non hanno pagato tout court, no? Senza richiederlo, per cui bene o male la facoltà è stata data, è importante che ci fosse, ma utilizzata poco. Comunque qualcuno l'ha chiesto, adesso non entriamo chiaramente nel merito di chi o meno, ma è stata utilizzata.
Volevo solo sapere se questa opportunità che è stata data è stata utilizzata in tanto poco.
Credo che sia stata utilizzata da chi aveva veramente bisogno di poterla utilizzare, come dovrebbe essere l'utilizzo di tutte le risorse che abbiamo alla disponibilità del nostro bilancio. E per quanto riguarda l'avanzo, l'avanzo di amministrazione non è applicato perché non si può fare finché non si utilizza l'equilibrio, finché non si si votano gli equilibri di bilancio, finché il bilancio non è in equilibrio. Ricordo che oggi siamo comunque messi a disposizione circa 900.000 euro a sostegno dell'emergenza. Mi auguro che possano bastare, che l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato per gli scopi che doveva essere pensato per. Nel caso servisse, comunque ci sarà. Noi da qui a fine anno e fino a novembre potremo utilizzarlo. Oggi abbiamo messo a disposizione tutte le risorse che sono state ipotizzate e calcolate a necessità sui vari comparti e settori, perché una delibera che magari parla poco. Abbiamo il bando sul regolamento che abbiamo fatto, sostegno alle imprese, ai giovani, sostegno che da 10.000 euro abbiamo portato da un bando unico, da 20, sono due bandi, ma diciamo da 20.000 euro abbiamo portato a 60, ed è pluriennale, quindi non andrà a incidere solo su quest'anno, perché voi sapete che gli sconti vengono fatti nei 3-4 anni successivi. Quindi da 10.000 a 30.000, 10.000 a 30.000, perché i bandi sono due. Abbiamo ipotizzato un bando da 80.000, abbiamo un bando da 80.000 euro che in proporzione sono i 400.000 euro di Novara, per dirci, nel senso di conteggio. Quindi noi siamo Borgomanero, 21.000 abitanti, i conteggi li abbiamo fatti su quello e oggi quelle risorse sono a disposizione. Abbiamo raddoppiato, se non di più, le disponibilità in ambito di politiche sociali e sostegno economico alle famiglie rispetto a un anno normale, ma molto di più, credo, e potenziato tutti i vari settori che servivano nell'emergenza a sostegno delle scuole, a sostegno dei centri estivi, a sostegno di tutto. Siamo al mese di agosto, diciamo, quindi da qui a fine anno bisognerà capire che cosa succede. Per il momento, con questa variazione al bilancio, credo che i prossimi mesi, se dovessimo rimanere in questa linea, potremmo arrivare a fine anno senza altre necessità. Se no, avremo la disponibilità di farlo e fino al mese di novembre potremo andare a toccarlo. Quindi una parte dell'avanzo di amministrazione rimarrà a disposizione per le necessità che dovessero avvenire. E i 300.000 euro, che è un altro grosso intervento, che è il 25% della tassa delle imprese chiuse, mi sembra che lo scontiamo a Borgomanero, perché da altre parti si parlava del 10, del 15, questo è un grosso impegno, sono circa 300.000 euro, che poi andremo a verificare in commissione, soprattutto perché la difficoltà qua è andare giustamente a scontare a chi è stato chiuso e non ha potuto lavorare, magari differenziando da chi il giorno dopo all'autorizzazione al lavoro l'ha avuta e rifiuti da prodotti, e comunque non ha un senso, non avrebbe una giustizia forse anche andare ad impiegare i soldi. E questa è un po' la difficoltà di ragionamento che vorremmo poi condividere assieme, no? Perché cercare di trovare la migliore soluzione utilizzando al meglio le disponibilità economiche della città, dei cittadini, senza sbagliare, anche se magari non sarà semplice, ma ci proveremo. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prima di passare la parola al consigliere Emanuele Ceruti, la passo al consigliere Roberto Faggiano. Prego.
Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, membri della Giunta, colleghi consiglieri, segretario e chi ci segue. Questa è una variazione che obiettivamente non può vedere un giudizio negativo, per il semplice motivo che nel momento in cui vengono aumentati dei fondi, per cui vengono destinati dei fondi in più in determinate fattispecie, è chiaro che non si può essere contrari a un aumento di fondi, salvo poi un paio di voci, magari le vorrei evidenziare. Capisco anche, perché ne abbiamo parlato in Commissione Bilancio l'altra sera, la difficoltà dell'operare in un momento in cui c'è un'incertezza di utilizzo, perché comunque la spada di Damocle del dover restituire dei fondi che ti vengono dati e poi magari non sono da ridare è sempre un qualcosa di così che può lasciare ovviamente titubanza, così come anche il vincolo normativo relativo agli equilibri di bilancio prima di poter utilizzare l'avanzo. Quello che è stato fatto diciamo sicuramente con un criterio di equità rispetto alle diverse esigenze, perché come ci ha letto l'assessore Ignazio Zianetta ci sono molteplici voci che hanno usufruito di questa variazione. E però ci sono due voci che obiettivamente su cui io non ho dubbi della bontà della scelta, però mi saltano un po' all'occhio, nel senso che ma ne avevamo parlato anche nella penultima commissione bilancio e lo stesso assessore era rimasto un po' così. Poi, per l'amor di Dio, tutto sarà spiegabile, però è chiaro che 235.000 euro, più di 235.000 euro per le manutenzioni ordinarie è una voce importante a fronte, ad esempio, del, chiamiamolo così, di quel credito da quasi 600.000 euro che si è venuto a creare grazie all'operazione sui mutui. Però è legittimo che sia stato fatto, è perché era da fare. Ora io dico, meno male che c'è stata, tra virgolette, questa opportunità, perché altrimenti questi 235.000 euro sarebbero dovuti venire fuori da qualche altra parte. Ma il capitolo, chiamiamolo così, la voce di spesa che più mi preme sottolineare, perché l'ho già fatto nella commissione con l'assessore Franco Cerutti, è quello legato ai contributi economici alle famiglie tramite CIS, 30.000 euro. Ora, perché voglio, fatto salvo che l'assessore Franco Cerutti mi ha già rassicurato da questo punto di vista, però assessore, lei capirà bene che io, e questa è la sede pubblica nella quale io devo sottolineare quell'aspetto. Il CIS si muove su un principio di mutualità, ok? Per cui tutti mettiamo il nostro pezzettino e chi ha bisogno prende. Però è chiaro anche che siccome questi 30.000 euro sono un contributo straordinario dettato da un'emergenza che, voglio dire, speriamo rimanga unica, è normale che questi 30.000 euro devono essere vincolati alle famiglie borgomanerezi. Non possono rientrare nel principio di mutualità. E non lo dico per egoismo, non lo dico per egoismo, lo dico in forza del fatto che è un contributo straordinario che il Comune riesce a recuperare dalle proprie risorse in ragione di una situazione di emergenza, senza polemica e senza nessun retropensiero. Lo dico perché penso che sia quella l'utilizzo che debbano avere questi 30.000 euro. Per il resto ho apprezzato il passaggio che l'assessore Ignazio Zanetta ha fatto nella sua relazione, e che aveva già fatto in commissione bilancio, e non ho dubbi che sarà così, riguardo al coinvolgimento per la condivisione della scelta sui destinatari degli 80.000 euro da destinare alle attività che sono andate in difficoltà. Perché quella sarà una partita difficile anche da individuare, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato due volte, sia perché non è detto che che aziende che hanno lo stesso codice abbiano subito lo stesso svantaggio, alcune possono aver lavorato, alcune possono aver invece chiuso, e però lì dentro ci sta la capacità dell'amministrazione e anche della politica, del saper fare le scelte. Ed è la differenza tra il fare il compitino da 6 e fare invece il compito per prendere un bel voto. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie. Ancora buonasera a tutti. I motivi per cui è apprezzabile il lavoro fatto e i motivi per cui ci riserviamo un po' di prudenza e una votazione di astensione sono già stati evidenziati. Tra l'altro io volevo ringraziare pubblicamente, credo che finalmente la Commissione 2 abbia avuto un po' di dignità e di riconoscimento, ringrazio pubblicamente anche l'assessore che è venuto a raccontarci tutte le iniziative fatte per affrontare questo momento d'emergenza. E lì si è potuto anche approfondire un po' le questioni, quindi grazie ancora. Ho una domanda che è un po' sul futuro, ma sul futuro prossimo. Abbiamo visto i bandi di sostegno a varie categorie, ai giovani, alle attività commerciali, eccetera, eccetera. C'è un ente privato che avrà necessità di sostegno, che mi riferisco all'opera Pia Curti, e mi chiedo se c'è un po' in mente, perché appunto 26-24 persone che purtroppo sono volate via da lì, mi spiace parlarne in questi termini, però è necessario anche farne, sono 24 quote che lì non ci sono più, e sono famiglie che adesso, prima di mandare il proprio congiunto in una residenza sanitaria, ci pensano anche un attimo, quindi prima che quell'attività lì rientrerà nel pieno regime sono un terzo di rette, no? Ripeto, è brutto parlarne in questi termini, però fatto salvo che sono persone e sono persone care, questo lo diamo per scontato, però sarà in forte crisi, credo, no? Soprattutto guardando in avanti, al di là dell'emergenza che hanno in qualche modo affrontato, eccetera. Quindi mi chiedo se c'è un pensiero per sostenere anche quella attività privata, che però insomma è un'attività privata importante, consistente e che sarà in crisi, io credo. Auguro di no, mi auguro che riprendano anche loro il prima possibile, però fatalmente mi sa che ci sarà qualche problemuccio lì, dal punto di vista economico proprio. Mi chiedo se c'è un ragionamento. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Passo la parola all'assessore Franco Cerutti per la risposta al collega consigliere Faggiano.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Intervengo per rispondere a quello che ci ha richiesto il consigliere Faggiano, anche se ne avevamo già parlato nella commissione che abbiamo sviscerato appunto tutta l'attività che è stata svolta dall'amministrazione comunale in questo periodo di Covid-19. E per rassicurarlo, come vi avevo già detto, che i 30.000 euro saranno sicuramente utilizzati esclusivamente per le famiglie di Borgo Manero, perché questi soldi vengono a integrare la quota di circa 90.000 euro che è stata data al CIS come assistenza economica. L'assistenza economica negli ultimi 2-3 anni è stata gestita dal CIS per i comuni, ma non rientra nella quota pro capite dei famosi 32 euro che vengono distribuiti, ma è una quota specifica che viene utilizzata comune per comune, in base a quello che dà. Ci sono comuni che danno 10 centesimi ad abitante, noi siamo sopra i 6 euro ad abitante. Questo era tanto per chiarire.
Grazie assessore Franco Cerutti. Continuiamo la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere, mi dica.
No, quindi non ci sono pensieri già fatti? La domanda che ho fatto prima...
Sulla casa di riposo?
No, che chiedevo. No, non ci sono, cioè, ci ripensiamo però. Grazie.
Bene, continuiamo. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Pier Giorgio Fornara.
No, scusate, aggiungo solo una cosa che l'assessore Ignazio avevo già fatto presente in sede di commissione sul problema dei centri estivi. Io so che, a differenza di qualche altro comune dove si è letto che di colpo si sono chiusi perché si è ritrovato qualcuno colpito da Covid e quindi si sono chiusi i centri, noi, grazie a Dio, Borgomanero, la cosa è andata. No, ma dico questo perché, secondo me, come amministrazione si potrebbe dare un segno di riconoscimento veramente preciso nei confronti di chi ha operato in questi centri. Lo dico perché, avendo conosciuto questi ragazzotti che si sono presi la responsabilità di avere a che fare con i bambini, e devo anche aggiungere un'altra cosa, mi dicevano questi animatori, che non ci sono come i bambini, i più piccoli, che rispettano le norme dall'A alla Z, cosa che magari sembrava difficile a dire, che come fai a dire a un bambino di 6 anni, 7 anni, stai attento, tieniti distanziato, tieni la mascherina, tieni le cose così, mi confermavano che invece sia nei momenti del pranzo, sia nei momenti così di gioco così, i più piccoli erano quelli che meglio obbedivano. Quindi anche l'aver sostenuto queste 3 settimane, un mese di gestione di questi campi, di questi Grest, io credo che, a differenza degli altri anni, questi animatori meriterebbero un riconoscimento abbastanza evidente. E questo anche proprio perché, se i bambini sono stati anche meno degli altri anni, perché per i limiti di non si poteva, ma io lo so per certo che molti non li hanno anche mandati. Io ho parlato con diversi papà e mamma di bambini, no, quest'anno è meglio stia a casa, no, io c'ho la nonna, cioè comunque insomma si è evitato di entrare in un problema che poteva magari complicarsi. Quindi due aspetti, uno il fatto che siano stati meno, ma uno proprio per chi ha avuto la responsabilità del gruppo, un minimo di, a differenza degli altri anni che diventava una festa e così, anche quest'anno, però io la considererei un riconoscimento che vale la pena, grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego la parola al nostro sindaco.
Sì, no, solo per rispondere a Pier Giorgio Fornara, io oggi sono andato a fare un giro nei campi scuola, l'ultimo quello di San Marco, dove ho portato anche le caramelle, ma perché i ragazzi comunque erano pochi e ho voluto che i ragazzi riconoscessero ai loro animatori, quindi gli animati agli animatori, un applauso, perché gli ho detto: ragazzi, grazie di cuore per quello che avete fatto. Confermo il fatto che i più piccoli erano quelli che più ascoltavano. Capite che sarebbe anche bello vedere tutti gli anni dei mini campi scuola così, perché diventa, scusatemi il termine, un prodotto di nicchia, no? Cioè, capite, c'è 6 animatori e 4 ragazzi, cioè, capite che, ok? Poi, quello che tu hai detto, Pier Giorgio, è vero che tanti genitori hanno tenuto a casa i ragazzi, perché chi aveva magari lavorava uno solo, e hanno fatto bene, abbiamo dato la priorità a quelle persone che veramente avevano delle difficoltà, no? Chi non ha nessuno, ragazzi, lasciare questi ragazzi diventa veramente complicato. Quindi grazie di cuore veramente a tutti gli animatori, a tutti, grazie all'assessore Franco Cerutti e a tutto il suo staff, che comunque hanno fatto veramente salti mortali e non ci siamo, voglio dirlo, nascosti dietro al fatto che c'era il rischio di prendere il Covid. Hanno preso tutte le misure che potevano prendere, tenere i ragazzi dietro una mascherina è complicato, è più facile forse mantenere le distanze, però quando si gioca potete immaginare voi le distanze, cioè, vengono chiaramente un po' meno, però comunque tutti hanno fatto il suo, tutte le mattine provano la febbre, gli lavano le mani, sanificavano le mani prima di entrare, alla sera arrivavano un altro gruppo di animatori che sanificava tutto, cioè, veramente, se questo è il futuro del nostro paese, bello, bellissimo, grazie.
Grazie signor Sindaco, bene, riprendiamo con la delibera in oggetto, la numero 2, continuiamo, qualcuno vuole prendere parola? Se non, nessuno vuole prendere parola, passiamo alle dichiarazioni di voto. Qualcuno vuole fare una dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei, prego, consigliere Faggiano Roberto.
Sì, il mio voto sarà di astensione, però con la viva speranza di poter votare invece a favore a settembre, dopo che in commissione avremo condiviso i passaggi. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Passiamo alle votazioni. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Consigliere Emanuele Cerutti? Contrari? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 3, ad oggetto cittadinanza onoraria della città di Borgomanero, alla senatrice Liliana Segre. Prego la parola al nostro sindaco.
Grazie signora Presidente. Premesso che la difesa dei diritti civili e la conservazione della memoria storica di tutti coloro che anche attraverso il proprio sacrificio hanno contribuito a rafforzare i fondamentali valori civili di libertà, solidarietà e uguaglianza, che costituiscono valori unanimemente condivisi dall'intera rappresentanza consigliare della nostra città di Borgomanero. Testimonianza ne è anche la presenza e la stretta collaborazione con il comune della fondazione intitolata ad Achille Marazza, combattente della Resistenza, deputato all'Assemblea Costituente e fervido paladino di tali valori. Atteso che su mia iniziativa è stata portata all'attenzione della conferenza dei capigruppo la proposta di attribuzione nella cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre per l'opera di testimonianza e l'impegno a favore dei diritti umani per la battaglia contro l'indifferenza. Dato atto che la senatrice è impegnata pubblicamente da anni a promuovere campagne per i diritti umani e per debellare il razzismo, che secondo la Segre non è mai sopito, solo che si preferiva nel dopoguerra, nella ritrovata democrazia, non esprimerlo. Oggi è passato tanto tempo, quasi tutti i testimoni sono morti e il razzismo è tornato fuori, così come l'indifferenza generale, uguale oggi come allora, quando si era senza nome e noi ebrei. Ritenuto di interpretare il sentimento della popolazione borgomanerese, in quanto la storia della senatrice Segre, la sua esperienza, le sue azioni di alto valore a vantaggio della nazione e dell'umanità intera contro l'indifferenza della gente, che oggi come allora rischia di favorire violazioni dei diritti umani, sono le giuste ragioni per ritenere la senatrice Liliana Segre parte integrante della nostra comunità. Quindi, e per le motivazioni espresse in narrativa, chiedo di conferire la cittadinanza onoraria della città di Borgomanero alla senatrice Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930. Io voglio ringraziare tutti i gruppi consigliari per l'importante lavoro svolto in commissione per far sì che si arrivasse al conferimento all'unanimità della cittadinanza italiana della senatrice Segre. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prima di passare alla discussione, tutti voi avrete visto questo libro che ci è stato consegnato, I giorni nel Lager, che è stato stampato nel maggio 2005 dall'allora nostro collega consigliere Pierluigi Pastore, che allora era sindaco. Sicuramente interverrà per dirci due parole di questa testimonianza che ci ha voluto far pervenire nel nostro consesso consigliare. Dichiaro aperta la discussione, prego la parola al collega Pierluigi Pastore.
Sì, grazie Presidente. Ho voluto cogliere l'occasione di questa cittadinanza alla senatrice Segre per ricordare un passaggio di un nostro concittadino che ha vissuto in prima persona gli orrori del lager nazifascisti, è stato deportato in Germania e dopo tanti anni in cui non aveva praticamente mai parlato di questa terribile esperienza, ha scritto queste memorie, che sono memorie fatte non da uno scrittore di professione, sono memorie di una persona qualunque, di una persona che ha vissuto questa esperienza e ha voluto significarla in appunti. Questi appunti, che in un primo tempo erano scritti a macchina, sono stati poi tradotti in questo libro. Ecco, io voglio ricordare Carlo Barbaglia perché era anche una persona che mi era vicino, anche un parente acquisito, ma soprattutto perché poi si è messo a disposizione delle scuole, andando a parlare nelle scuole, cercando di fare in modo che queste testimonianze non venissero perdute. È stato anche un membro, diciamo, di questo comitato di reduci dei ex internati nei lager. Voglio soltanto dire che io sono uno in questo consiglio comunale con la barba bianca, quindi mi piacerebbe che in questo consiglio comunale, dove ci sono molti giovani, questo libro venisse letto e venisse così ricordata questa persona e soprattutto le esperienze, perché in questo momento dove c'è anche il tentativo di archiviare queste situazioni, c'è un tentativo di dire ma sono tutte cose che non sono vere, un'indifferenza che è strisciante, direi che la testimonianza è ancora una cosa importante. C'è un passaggio in questo libro che vi può dare la misura della difficoltà. Carlo in un lager ha incontrato suo fratello, ma l'ha incontrato perché ci sono persone che gli hanno detto che c'era suo fratello, quindi lui non era riuscito a riconoscere suo fratello all'interno della stessa struttura. Quindi pensate com'era difficile, in quali condizioni umane erano ridotte queste persone. E ricordiamo che l'errore più disumano è stato compiuto da degli uomini. Uomini che erano nei centri di potere, uomini che hanno eseguito degli ordini, ma anche da uomini che sono stati indifferenti e di fronte a queste cose hanno girato la testa dall'altra parte. Primo Levi chiamava questa una zona grigia, cioè persone che hanno girato lo sguardo dall'altra parte e si sono disinteressate. Ecco, mi piacerebbe che in questo Consiglio Comunale i giovani soprattutto non voltassero lo sguardo dall'altra parte e si facessero carico di essere testimoni di questa triste realtà. Comunque, chiaramente, questa è una piccola precisazione, ma mi sarebbe piaciuto così che in questa occasione questo libro venisse anche distribuito ai consiglieri comunali che magari non sanno di questa esperienza di un nostro borgomanerese. E guardate che sono tanti i borgomanaresi che sono stati internati, non è solo il Carro, ce ne sono tanti e che hanno sofferto e che anche questa sofferenza se la sono trascinata per diversi anni a venire. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, prego qualche altro collega consigliere. Prego il consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, grazie. Intanto io volevo ringraziare il signor Sindaco per aver voluto assumere questa proposta. Nella lettera che avevamo inviato il 23 dicembre era quello che ci auguravamo, perché era il modo per sottrarre questa questione così importante a strumentalizzazione di chiunque, maggioranza, minoranza, eccetera. Quindi per recuperare anche quei toni di concordia che questo atto, secondo me, merita. Quindi grazie al signor Sindaco. È un gesto semplice, ma dall'alto valore simbolico, secondo me, e sappiamo oggi quale sia il valore dei simboli. Alcuni simboli fanno compiere svolte di vita ai nostri ragazzi. Citava prima Pierluigi l'importanza di comunicarlo ai ragazzi. Questo è un gesto simbolico che dice tanto anche alle generazioni future. Magari poi il professore Massimo Zanetta ci racconterà anche di questo, no? Dell'esperienza che hanno avuto di incontro diretto con Liliana Segre. Significa che noi assumiamo come simbolo una persona con un nome e un cognome e con dei numeri tatuati su un braccio, quindi è una roba importante, una roba che testimonia qualcosa, un'esperienza, appunto citava Carlo, il papà del nostro prevosto, è un altro, insomma, ne abbiamo tanti. Oggi ho avuto la possibilità, come in rappresentanza dell'ANPI, di partecipare alle esequie di Gianrico Tedeschi a Pettenasco, un'altra persona che ha testimoniato con la scelta, quando ha scelto da sottotenente di non fucilare due partigiani, era una scelta che sapeva bene a cosa l'avrebbe portato, infatti si è fatto il tour di 3 campi di concentramento. È una scelta che ci dice, possiamo ricordare i pochi, troppo pochi che sono tornati e i tantissimi che non ce l'hanno fatta, quindi davvero mi sembra un gesto simbolico ma di un'importanza elevata, anche per appunto respingere alcuni tentativi di cui oggi, per non far polemiche inutili, non stiamo a raccontare, ma anche a me arrivano quotidianamente testimonianze da, che ne so, dall'isola di Chios in Grecia, del cosa succede con gli estremisti che prendono a sprangate, manganellate e molotov i migranti. Ma appunto non è questione di polemica, per cui non facciamo altri riferimenti. Un'ultima cosa per me, se posso, è un modo anche per portare avanti un testimone. Un anno fa, poco più di un anno fa, mancava Lele Caglione, Gabriele Caglione Lele, e io non c'ero quando è stato poi ricordato, mi sono rivisto ai consiglieri che l'hanno ricordato come persona tenace, credibile, coerente, a servizio della comunità, parole di alcuni di voi. So che questo è un gesto che a lui sarebbe tanto, tanto piaciuto, è come se alzando la mano oggi alzo la mano anche per lui, e perché sono i valori per cui lui ha speso una vita intera, quindi sono contento anche per questo. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Ceruti, riprendiamo la discussione con la parola al consigliere Massimo Zanetta prima, aveva già preso la parola.
C'è qualcun altro?
No, prego, aveva preso prima lei, solo per rispettare un ordine, perché sì. Sennò prego.
Grazie, buonasera a tutti, grazie signor Sindaco per la proposta della cittadinanza, grazie anche per il volume di Carlo Barbaglia. Io ho avuto modo di conoscerlo personalmente, il signor Barbaglia, più di 20 anni fa, di parlare con lui della sua esperienza, e vi assicuro che ne valse davvero la pena sentire la sua testimonianza diretta dell'esperienza nei lager nazisti e nelle fabbriche tedesche, trattato come uno schiavo negli ultimi 2 anni di guerra. Per quanto riguarda invece l'esperienza con la signora Segre, insieme anche all'assessore Valsesi, a gennaio abbiamo avuto, chiamiamola pure, la fortuna di sentire la testimonianza diretta della signora Segre al teatro degli Arcimboldi. E credo che ogni parola sia superflua, perché sentirla dal vivo, essere a pochi metri da lei, raccontare quello che ha passato quando era praticamente poco più che una bambina, in un silenzio assoluto, perché vi assicuro che l'atmosfera di quel teatro era quasi irreale. Una signora di 90 anni che con una lucidità estrema parla per 2 ore senza mai interrompersi, senza mai perdere il filo del discorso, ha raccontato tutta la sua esperienza. Purtroppo, come ha detto giustamente prima il sindaco, c'è una generazione che sta scomparendo, che era testimone di quello che è successo, e quindi è importante che comunque questa memoria vada avanti, che non si dimentichi. E anche come insegnante ogni anno si cerca di mantenere sempre viva l'attenzione su certi problemi e di ricordare sempre ciò che è stato, per evitare che avvenga nuovamente. Anticipo ovviamente già una dichiarazione di voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Massimo Zanetta. Passo la parola al collega consigliere Simone Calderoni.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Sono passati ormai mesi prima che si potesse concedere la cittadinanza alla senatrice Segre. Sembrano passati anni, nel mezzo abbiamo vissuto una pandemia e ci stiamo avviando in uno dei periodi più difficili per la politica, per il Paese, ma ovviamente anche per tutto il mondo. Ci troviamo, come detto, in un mondo cambiato, nel quale i problemi passati rischiano di aggravarsi, il futuro sembra incerto e le giovani generazioni si trovano sempre più disorientate e smarrite. In questo periodo di difficoltà, come stava già avvenendo, alcuni partiti politici possono cavalcare l'onda ancora di più sulla rabbia e sul disagio sociale delle persone, creando scontri tra classi sociali e iniettando paura e sfiducia nel Paese. Ed è per questo che ringrazio il Sindaco, che tutte le istituzioni politiche devono promuovere anche un messaggio culturale. Ed è necessario avere un cambiamento in questo senso e dare la cittadinanza alla senatrice Segre ci fa ricordare che la politica e le istituzioni devono sì certamente affrontare i problemi e programmare il futuro, ma devono ricordare alle persone sempre i valori del nostro Paese quando questi sembrano venire a meno. La senatrice Segre, attraverso le sue testimonianze, ci fa ricordare sempre i valori fondanti di un Paese democratico e liberale e libero come il nostro. Credo che dare la cittadinanza sia un forte segnale per Borgo Maniero e che, nonostante le difficoltà e i problemi che ci sono e che ci saranno, è indispensabile mantenere sempre vivo il ricordo attraverso questi gesti e sicuramente anche per avere un futuro migliore. Grazie.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Qualche altro consigliere vuole prendere la parola? Prego consigliere Pier Giorgio Fornara.
Grazie Presidente. Inizio subito dicendo che nella premessa che il Sindaco ha voluto dare all'ordine del giorno mi piace la frase in cui dice che fino a qualche anno fa si preferiva non esprimerlo, questo sentimento di soprattutto i ricordi di quei giorni lì. Lo dico perché, se mi concedete qualche minuto di... Quando ero ragazzino e facevo le medie, vivevo in un cortile in cui c'era un signore che era del 10-12, no, ma la faccio breve, che aveva fatto Mauthausen, aveva fatto il campo di concentramento. Carlo Barbaglia ha fatto un campo di lavoro, non un campo di concentramento. Questo signore, che lavorava alla Thun di notte a pulire pedivelle, di giorno faceva il ciabattino, un po' così per arrotondare, e noi ragazzini lì nel cortile, quando si giocava a pallone, così, sto uomo era sempre lì, così, dopo pranzo, un po' sonnecchiando, così, e noi andavamo lì, si chiamava Natale. Talì, allora, come le stai la guerra? Quanto è qualcosa la guerra? Parliamo degli anni 62-63, quindi neanche 20 anni dopo che era finita. E questo uomo faceva sempre... non diceva niente. E noi ci divertivamo, cosa vuoi, ragazzini, 12-13 anni, ogni tanto d'estate, quando si era lì nel cortile, dai Talì, ma quanto è qualcosa la... Io andavo a casa, lo dicevo ai miei... Ma il Natale non dice mai niente. E mio padre, che ha fatto il partigiano, fa il Talig la visla dura, Talig, cioè, la vista brutta, la vista. E questo uomo, io ho chiesto poi anche ai figli, così, non si è mai espresso, non ha mai lasciato trapelare niente. Non... Quindi, in quello che il Sindaco probabilmente ha voluto evidenziare con quella frase lì, era la cultura di molti, quello di cercare di dimenticare, di non dire niente, di no. E sono contento quindi che finalmente anche le nostre scolaresche abbiano potuto ascoltare, perché delle 2 ore che la Segre ha parlato, io ho avuto modo di avere qualche nipote che l'ha ascoltata, ma la cosa che colpiva in quelle, nel suo dire era cioè questi ragazzi sono venuti a casa e fanno, ma sai mamma, ha detto che hanno fatto un viaggio in treno di non so 20-30 ore quando è, e c'era un secchiello in un angolo dove potevano fare i loro bisogni tutte. Cioè voi capite, detto una cosa del genere a ragazzini di 13-14 anni fa, che com'è che, cioè sono queste le cose che, così pure in quello che diceva il Pierluigi prima, in questo libro, leggetelo nel passaggio in cui lui scopre di avere il fratello lì, lo scopre dopo mesi che la squadriglia passava avanti e indietro nel coso, e quindi uno guardava in faccia all'altro e quell'altro di cureggio deve dirgli, ma te barbaglia da Burbanetti, ma va che chi non ha barbaglia da Burbanetti, e quindi vanno a scovare e scoprono che è fratello e sono fratelli, quindi per dire in che situazione. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Sappiate soltanto che è una delle, forse è l'unica volta che non ho guardato l'orologio, quindi poteva parlare tranquillamente anche di più lei. È il consigliere Pier Luigi Pastore. Non l'ho proprio guardato perché, vista l'importanza della delibera. Qualche altro consigliere vuole parlare? Prego, consigliere Pier Luigi Pastore.
Solo per ringraziare l'amministrazione, in particolare l'assessore Valsesia, che ha accettato di andare a cercare nell'archivio, penso, questo libro che era probabilmente poco conosciuto, ma comunque che se viene divulgato è sicuramente una cosa positiva. Grazie assessore.
Grazie consigliere Pier Luigi Pastore. Se non ci sono altre altre discussioni, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alle votazioni. Per quanto riguarda la proposta, prego consigliere Luigi La Terza. Sulla discussione, su
dichiarazione di voto.
Dichiarazione di voto.
Buonasera a tutti. Come gruppo Fratelli d'Italia annunciamo con convinzione, senza polemica e senza strumentalizzazioni, il voto favorevole alla proposta di delibera. Fratelli d'Italia è assolutamente al fianco della senatrice per tutto quello che ha fatto, quello che si può ancora fare e quello che va fatto sul tema della lotta all'antisemitismo, soprattutto sulla lotta al fondamentalismo islamico. Questo perché la Giorgia Meloni, con l'incontro che ha fatto con la senatrice, ha voluto puntualizzare questi punti qua, per cui in maniera convinta votiamo a favore di questa proposta di delibera.
Grazie consigliere La Terza. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, solamente per sottolineare l'orgoglio che provo nel votare questa delibera, e sono orgoglioso anche di come tutti i colleghi hanno partecipato alla discussione, quando c'è stata la discussione, perché non c'è stato nessun riferimento politico e nessun riferimento di parte. E voglio sottolinearlo, voglio evidenziarlo e ringrazio davvero tutti i componenti del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Prego la parola alla consigliera Maria Piera Pastore.
Grazie Presidente. Voteremo a favore di questa proposta come gruppo Lega Nord. Credo che per molti di noi, magari non tanto giovani, abbiano avuto modo appunto di ascoltare magari racconti riportati, ma che ci hanno colpito, che ci hanno fatto pensare. E invito tutti voi, se vi è possibile, ad andare a visitare a Gerusalemme il museo Yad Vashem, perché è veramente un luogo che toglie il fiato per tutte le testimonianze di coloro che hanno vissuto gli orrori di una guerra. E credo che dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre possa essere anche testimonianza e riconoscimento di tutti coloro che hanno vissuto in tutte le guerre situazioni difficili, la perdita della famiglia, la perdita dei propri beni, le sofferenze. Credo che questo possa essere un riconoscimento, con l'augurio che per il futuro gli uomini, perché poi sono gli uomini che fanno la differenza, abbiano la sensibilità e l'educazione e l'accortezza di compiere i propri passi con giudizio, affinché tutte queste guerre non debbano ripetersi.
Grazie consigliere Maria Piera Pastore, prego la parola al consigliere Massimo Zanetta. Cerutti.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Io volevo riprendere un attimo il pensiero del consigliere collega Faggiano e condividere questo pensiero. Questo è un voto super partes, va al di là di tutti i colori politici, di tutte le ideologie. Il voto di questa sera vuole essere un voto di condanna contro tutti i totalitarismi, contro tutti i soprusi che l'uomo può compiere contro l'uomo. È triste che ancora oggi ci sia nel mondo delle situazioni dove, dicevano i latini, homo homini lupus est, no? Quindi l'uomo che sopprime se stesso alla fine, perché non capisco come possa arrivare la mente umana a concepire certe situazioni. Per cui io con questo voto favorevole alla cittadinanza, alla senatrice Segre, voglio sottolineare la condanna di tutti i soprusi dell'uomo contro l'uomo. Grazie.
Grazie consigliere Massimo Cerutti. Prego consigliere Andrea Fornara.
Sì, buonasera a tutti. Annuncio sicuramente il mio voto favorevole e credo che il conferimento di questa cittadinanza sia un messaggio di una valenza etica e morale molto importante, soprattutto in questo presente ancora così fragile e incerto nei confronti del valore del rispetto della dignità umana. Grazie.
Grazie consigliere Andrea Fornara. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 3. Astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? All'unanimità. Procediamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 13/1/2020. In merito all'apertura del collegamento rampe località Meda alla tangenziale. Prego consigliere Pierluigi Pastore per la lettura.
È ricordato che già con la deliberazione della giunta municipale numero 98 del 2002 veniva richiesta all'ente nazionale strade la realizzazione di due raccordi tra la viabilità locale in zona Meda e la tangenziale, raccordi necessari per intervenuta elettrificazione della linea ferroviaria Novara Domodossola. Considerato che è stata adeguata la viabilità locale, i raccordi a suo tempo realizzati sono stati ripristinati nella loro funzionalità e i lavori sembrano ultimati, è ritenuto che sia urgente l'apertura dei raccordi per dare un collegamento funzionale degli abitanti di Santa Cristina alla viabilità principale, superando il disagio provocato dall'interruzione dovuta al passaggio a livello della località Meda. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere comunale interroga il sindaco, l'assessore competente, per conoscere quando si prevede che i raccordi esistenti tra la viabilità locale in località Meda e la tangenziale saranno aperti al traffico, riducendo così il disagio dei residenti di Santa Cristina dovuto alle ripetute chiusure del passaggio a livello. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Risposta all'interrogazione, sì, un po' sintetica. Protocollata in data 13 gennaio 2020, il numero 1458, in merito all'apertura collegamento a rampe località Meda alla tangenziale. Risponde all'interrogazione in oggetto, come aveva preso dalla stampa, martedì 14 corrente mese, la viabilità di che tratta sia stata aperta al pubblico. Questa è una lettera del 21 gennaio e sono passati 6 mesi comunque. È stata aperta 2 giorni dopo la sua richiesta. Grazie.
Grazie vice sindaco, passo di nuovo la parola Al consigliere Pierluigi Pastore?
Sì, chiaramente io quando ho fatto questa interrogazione non potevo sapere che sarebbe stata aperta due giorni dopo. Però quello che volevo soltanto significare, potevo anche ritirarla questa interrogazione perché ormai la cosa era superata, ma volevo soltanto significare una cosa, che in questa Italia una deliberazione nel 2002, quindi per aprire due baffi, cosiddetti baffi della tangenziale, sono passati 18 anni, no? 18 anni, dal 2002 al 2020, no? Con tante difficoltà, con tante cose, però per dire come sarebbe opportuno che anche nei decreti semplificazione che vengono avanti, nei decreti si possa veramente non so come si chiude sta ciula,
non c'è problema.
Insomma, cioè voglio dire le difficoltà che ci sono per queste realizzazioni. L'abbiamo anche vista anche un po' sul collegamento tra la tangenziale e la via Resega, questa situazione. Meno male che il sindaco deve essere intervenuto con pieni poteri, diciamo così, per cercare di sbloccare una situazione che...
portavano il palo, lo tiravo giù io.
Infatti, ecco. Allora, io colgo l'occasione perché mi sembra che alcuni interventi siano... per la viabilità in zona media, in zona Resega, cominciano a delineare una certa situazione, insomma, oggettivamente è migliorata la situazione per Meda, per Santa Cristina. L'unica cosa che rimane in sospeso, e il sindaco lo sa, è cercare di tenere prima delle feste di settembre, cercare di far fare un taglio alla rotonda della Meda, perché è diventata un bosco, un incolto, e quindi effettivamente quella è una cosa oggettivamente che è la presentazione della nostra città per chi viene da Novara.
È veramente cresciuta, no?
E quindi effettivamente il sindaco lo sa che è un mio... Tutte le volte glielo dico, tutte le volte anche lui può fare quello che può fare. Però io quando...
quella di Gatti.
E quindi se fosse possibile fare questo intervento importante su quella sarebbe veramente utile. Grazie.
Grazie collega consigliere Pierluigi Pastore. La parola di nuovo al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Sì, solo una precisazione. Al di là della richiesta all'ente nazionale strade, la strada nuova, perché non esisteva, di collegamento ai baffi della Meda, abbiamo ampliato una strada serrata, come il rifacimento dei manti, delle rampe, come tutto il resto, è stata fatta a costi del Comune. Cioè non è intervenuto nessun altro ente che il Comune di Borgomanero, utilizzando tra l'altro quell'avanzo di amministrazione che tanto abbiamo discusso anche negli ultimi e nei passati consigli comunali, a quello servono anche gli avanzi di amministrazione. Così come con l'avanzo dell'amministrazione abbiamo creato una strada che non esisteva dalla rotonda della Meda al collegamento, ne parlavamo prima, con la Resega. Anche questa opera è interamente finanziata dal Comune di Borgomanero senza l'intervento di nessuno. I ritardi di apertura sui baffi della Meda, perché una volta che la strada è stata pronta bisognava mettersi su una strada di proprietà di un altro ente che ha dovuto eseguire le sue lavorazioni di bumper piuttosto che messa in sicurezza sugli ingressi, che hanno probabilmente ritardato l'apertura di quello che riguarda i baffi. Ma ripeto, al di là dell'ente nazionale strade, l'abbiamo programmato all'inizio di questo mandato amministrativo, abbiamo recuperato le risorse nei nostri bilanci e abbiamo eseguito l'opere che sono sicuramente utili e necessarie. Idem sulla Resega, che si è rallentata di circa 3 mesi l'apertura, dovevamo aprire in pieno Covid, poi tra Covid e un palo comunque alla fine della fiera ce l'abbiamo fatta e la strada finalmente aperta, la nostra area industriale dopo 30 anni o forse più finalmente ha un collegamento diretto che prima non aveva e che siamo riusciti a fare, ripeto, sempre utilizzando risorse proprie del Comune. Grazie.
Grazie vice sindaco, prego la parola al nostro sindaco.
semplicemente per sottolineare che non mi sono più mosso con la provincia negli ultimi mesi, perché mi hanno detto che a settembre anche quella rotonda passerà all'ANAS e ho qualche speranza in più, insomma.
Grazie.
Alla fatta. Okay.
Grazie. Va bene. D'altra parte, collega consigliere, dopo 18 anni ha raggiunto la maggiore età ed è stata libera. Proseguiamo col nostro consiglio comunale.
Per quanto riguarda la Ressega, rivendico solo che ho sempre insistito perché venisse fatto già con la precedente amministrazione, perché quel collegamento era stato messo in programma, in bilancio, già dalla nostra amministrazione, già dall'amministrazione di Tinivella, cioè era una ripetuta che veniva fatta da diverso tempo. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Proseguiamo con l'interrogazione numero 5, presentata dal consigliere Faggiano Roberto Cataldo, protocollato in data 20.01.2020, ad oggetto atti vandalici, Parco della Resistenza. Passo la parola al collega consigliere per la lettura.
Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consigliari Permanenti. Oggetto atti vandalici, Parco della Resistenza. In data 18 gennaio 2020, sulla pagina Facebook 6 di Borgomanero 6, l'originale, è stata pubblicata una foto che documentava il grave danneggiamento di una panchina del Parco della Resistenza. Purtroppo in città gli atti di vandalismo si susseguono con preoccupante frequenza, pertanto il sottoscritto consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere la veridicità del fatto e se eventuali dispositivi abbiano individuato gli autori dell'evento riportato e nel caso quali sanzioni sono state previste o poste in atto. Inoltre chiede al sindaco la possibilità di calendarizzare degli incontri sul tema dell'educazione sociale da proporre nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale al fine di sensibilizzare i cittadini più giovani.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Passo la parola all'assessore Elisa Zanetta per la risposta.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Rispondo io a nome del sindaco, a cui chiedo eventualmente di intervenire. Sì. Risposta all'interrogazione protocollata in data gennaio 2020 al numero 2672 in merito ad atti vandalici del Parco della Resistenza. Rispondo all'interrogazione in oggetto. In relazione alle notizie apparse relativamente ad atti vandalici perpetrati ai danni di una panchina del Parco della Resistenza, sono state svolte da parte del Corpo di Polizia Locale le relative indagini che hanno permesso di individuare gli autori. Per questo episodio sono stati denunciati all'autorità giudiziaria due minori per violazione agli articoli 110 e 635 del Codice Penale, concorso in danneggiamento. Anche in ordine ad altri episodi di danneggiamento, in particolare alla facciata della Villa Marazza, le indagini di rito, sempre condotte dalla Polizia Locale, hanno permesso di individuare gli autori. Per questo episodio sono stati denunciati all'autorità giudiziaria tre minori per violazione agli articoli 110 e 635 del Codice Penale, concorso in danneggiamento. La determinazione delle sanzioni è competenza dell'autorità giudiziaria. È in corso una stretta collaborazione con gli istituti scolastici in materia di educazione sociale, con il coinvolgimento anche di altri attori della vita comunitaria e delle forze dell'ordine.
Grazie, assessore Elisa Zanetta. Ripasso la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Sì, quello che può sembrare anacronistico, perché è un'interrogazione di gennaio 2020, invece è drammaticamente attuale ed è il motivo per cui io non ho ritirato l'interrogazione. Al netto del fatto che mi spiace dover dire che la risposta la trovo asettica, quasi fastidiata, è quasi la risposta che si trova nei test a una domanda su un articolo di un codice, su un articolo normativo. Cioè ABC è la B perché? No, non era quello che interessava a me. Anche perché nel momento in cui mi si dice la determinazione delle sanzioni è competenza dell'autorità giudiziaria, sì, certo, ma è vero anche che il regolamento della polizia urbana prevede che l'oggetto e l'applicazione sia relativo alla, abbia competenza sulla sicurezza e la qualità dell'ambiente urbano, ai fini della disciplina regolamentare, bla bla bla, in particolare il suolo di dominio pubblico, la proprietà privata, i giardini, i parchi pubblici, e poi all'articolo 6 parla delle sanzioni. La violazione di disposizioni del regolamento è punita ai sensi di legge con la sanzione amministrativa per essere determinata in via generale ed astratta con provvedimento dell'organo comunale competente. Ora, a me non interessa sapere quanto è stato combinato, però non mi si risponde neanche, come dire, guarda che questa roba qui non è nostra competenza, perché il regolamento l'avete fatto voi, altrimenti in quel regolamento di polizia urbana non si faceva riferimento alle sanzioni. Però, va bene, un altro discorso. Quello che mi fa piacere invece, e qui supera tutto invece il ragionamento progresso, è l'iniziativa che l'assessora Elisa Zanetta ha messo in atto la settimana scorsa con il gesto di pubblicamente denunciare l'atto vandalico che è stato fatto sui muri della chiesa di San Leonardo. Però io ripeto, non si fa mai abbastanza. Poi è chiaro che adesso siamo arrivati, veniamo fuori da un periodo dove è difficile anche stare insieme tre persone familiari, perciò figuriamoci. Però prima sì, c'è l'assessore Valsesia, c'è l'assessore Franco Cerutti, c'è l'assessore Elisa Zanetta. Proviamo, al netto di quello che nelle scuole già fanno, e quello lo fanno perché è una sensibilità loro, è una sensibilità del professore, lo fanno perché sono loro, perché ok. Però creiamo anche magari dei percorsi che fanno capire cos'è la cosa pubblica, e il danneggiamento della cosa pubblica va a togliere risorse che sarebbero destinate a qualche cos'altro. Grazie.
Grazie consigliere Paggiano. Roberto, passo la parola al nostro sindaco per integrare la risposta. Prego signor sindaco.
Sì, sarò velocissimo, non voglio... Allora, per quanto riguarda il discorso delle scuole, lo stiamo approfondendo, lo stiamo seguendo, lo stiamo facendo ormai da tempo, tant'è vero che andiamo a fare protezione civile. Quando parliamo di protezione civile parliamo della cosa pubblica, spieghiamo ai ragazzi che le cose pubbliche non perché sono di tutti le dobbiamo danneggiare, perché c'è ancora l'idea che è proprietà del comune, tanto chi se ne frega la possiamo rompere. Allora quello che noi cerchiamo di far capire ai ragazzi, quelli più giovani, perché purtroppo a una certa età abbiamo estrema difficoltà a dialogare con i ragazzi perché non ci ascoltano. E credetemi, questo a volte è anche umiliante, passare ore a parlare, probabilmente 1/2 persone ti ascoltano, gli altri, e quindi non invidio neanche i professori, devo essere proprio sincero. Quindi abbiamo fatto una scelta di farlo nelle scuole medie e elementari, dove i ragazzi prestano veramente tanta attenzione, e la cosa che cerchiamo di far capire loro è che la cosa pubblica è di tutti. È mia, perché il mio papà e il tuo papà e la tua mamma l'hanno pagata con le tasse, quindi stiamo cercando di fare questo. Io non volevo offendere nessuno, consigliere, cioè la risposta era purtroppo c'è un procedimento penale e non posso spingermi oltre, quindi, ma ripeto, non volevo offendere nessuno.
Grazie signor sindaco, proseguiamo.
Chiarimento accettato.
Bene. Proseguiamo con il punto numero 6 all'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere Calderoni Simone, protocollata in data 21/01/2020, ad oggetto Borgomanero Plastic Free. Passo la parola al consigliere Emanuele Calderoni per la lettura della mozione. Simone.
Grazie Presidente. Premesso che l'Europa è il secondo produttore di plastica al mondo, riversa in mare ogni anno 500.000 tonnellate di macroplastiche, 130.000 tonnellate di microplastiche. L'Italia è uno dei principali produttori europei di stoviglie e plastica monouso, che se non correttamente smaltiti restano in ambiente per anni, causando danni gravissimi all'ecosistema. Ogni anno finiscono in mare direttamente o indirettamente 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Le plastiche vengono ingerite intenzionalmente, accidentalmente o in maniera indiretta dalle specie marine. L'Unione Europea, il 28 maggio 2018, per affrontare in modo efficace l'inquinamento da plastiche, ha adottato nuove norme che mettono al bando 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa. L'Unione Europea ha adottato il 18 gennaio la prima strategia sulla plastica che si inserisce nel processo di transizione verso un'economia più circolare. Ritenuto che l'inquinamento da plastiche configura una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi, per l'uomo e neppure la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione, soprattutto a causa delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei rifiuti plastici in mare. Considerato che l'utilizzo negli uffici pubblici di sole stoviglie compostabili di prodotti di imballaggi biodegradabili, possibilmente ottenuti utilizzando materie prime di recupero, permetterebbe di ridurre al minimo i rifiuti prodotti. Si impegna il sindaco e l'amministrazione a promuovere campagne di informazione coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio, ad avviare una campagna di acquisto e distribuzione di borracce riutilizzabili a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Borgomanero e dipendenti comunali, a promuovere presso i plessi scolastici l'installazione di erogatori di acque al fine di ridurre l'utilizzo di bottiglie e impegna al fine di disporre che per le future forniture di materiali monouso i capitolati di gara escludono espressamente la possibilità di acquisto di materiali non biocompostabili.
Grazie collega consigliere Simone Calderoni. A questo punto dichiaro aperta la discussione essendo una mozione. Passo la parola all'assessore Franco Cerutti. Prego, assessore Franco Cerutti.
Sì, grazie signor Presidente. Intervengo nella proposta di delibera presentata dal consigliere Simone Calderoni sulla Plastic Free, che è stata presentata il 21 di gennaio di quest'anno, un po' in ritardo, ma purtroppo è stata la prima occasione per poterne parlare e discutere. In cui si intende impegnare il sindaco e l'amministrazione comunale ad attivare azioni di contrasto all'utilizzo della plastica. Nulla ci può trovare più concordi, tanto che già nel 2018, a dicembre, il Comune ha aderito alla campagna Plastic Free Challenge lanciata dal Ministero dell'Ambiente e da anni vengono svolte, coinvolgendo associazioni del territorio e scuole, giornate ecologiche di sensibilizzazione, quali Puliamo il Mondo. Ricordo che in tale occasione la maggior parte dei rifiuti che vengono raccolti sono proprio rifiuti che provengono dalla plastica. Si sono inoltre tenuti molteplici incontri di sensibilizzazione con la cittadinanza, soprattutto in merito al corretto differenziamento della raccolta dei rifiuti in occasione del sacco conforme. Quasi tutti questi incontri sono stati portati avanti dal nostro sindaco, dove si è parlato tantissimo anche di plastica. Si è pensato anche alla figura di un volontariato civico ambientale che sarà coordinato dall'ufficio tecnico. Questi volontari si attiveranno alla raccolta di rifiuti lasciati nei boschi e in zone particolarmente abbandonate. Nel novembre del 2019 l'amministrazione comunale ha avviato con Acque Novare VCO un progetto Plastic Free che prevede l'acquisto di 1700 borracce in alluminio per le scuole e i dipendenti comunali, con fornitura e collocazione presso le scuole di fontanelle per la distribuzione dell'acqua. L'obiettivo è dunque quello di ridurre al minimo le quantità di rifiuto prodotto, così da abbattere le emissioni inquinanti ed evitare la produzione di immondizia da smaltire. Siamo in prima linea per infondere agli studenti uno stile di vita più salutare e al tempo stesso rispettoso dell'ambiente. La comunicazione ufficiale dell'acquisto delle borracce è stata data in occasione dell'insediamento del Consiglio Comunale avvenuta l'11 gennaio di quest'anno. E la distribuzione era prevista per aprile del 2020, ma si è ritenuto di effettuarla a settembre per effettuare una distribuzione più uniforme e poi legata anche a tutta la questione dell'emergenza Covid-19. In merito alle future forniture di materiale monouso in materiale biocompostabile, le posso assicurare che nel capitolato di gara della mensa scolastica, all'articolo 7, si dice che il monouso è consentito solo per causa di forza maggiore, mentre nell'articolo 26 prevede che in caso di impegno di prodotti monouso dovranno essere utilizzati posate, stoviglie, bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alle norme UNI 13432/2002. In riferimento a questo punto vorrei ricordare inoltre a tutti il grande impegno dell'amministrazione comunale che ha attivato in occasione della festa dell'uva del 2019, dove sono stati acquistati per pranzi e cene piatti, posate, bicchieri in materiale biocompostabile, ma di questo, se volete una specifica, può rendervene noto l'assessore Valsesa, che se ne è occupato direttamente. Ritengo pertanto che queste richieste della mozione tutto quello richiesto sia già stato fatto e in parte sia già prevista l'attuazione. Grazie.
Grazie Assessore Franco Cerutti. Continuiamo con la discussione. Se nessun collega vuole intervenire, metto la mozione in votazione. Astenuti? Allora, la differenza tra interrogazione e mozione è che l'interrogazione, perché ho sentito il collega Pier Giorgio Fornara, scusate perché così diamo due delucidazioni, la mozione va discussa come un punto di una delibera, quindi va discussa e poi va votata, semplicemente questo, chiaro, perché ho sentito cosa dobbiamo fare. Quindi stiamo sul punto, prego. Consigliere
sì, no, volevo solo dichiarare il mio voto favorevole alla mozione, anche perché ne avevo presentata una praticamente identica nel dicembre del 2018, in cui chiedevo all'amministrazione di aderire al Plastic Free Challenge ed è stata votata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Secondo me se si può anche andare avanti a votare questa e si rafforza ancora di più. Comunque è già una cosa che avevo presentato anch'io nel 2018.
Grazie consigliere Andrea Fornara, ma non è che votando qualcosa che c'è già un rafforzativo, cioè c'è già, esiste, quindi siamo in un consiglio comunale, quindi ognuno poi è libero di votare come meglio crede, ci mancherebbe. Siamo sul... allora, se non ci sono altri interventi... Prego consigliere Simone Calderoni.
Grazie Presidente. Allora... questa mozione, ringrazio l'assessore Cerutti per avermi spiegato un po' gli episodi, gli episodi singoli per contrastare l'inquinamento da plastica. Questa mozione l'avevo presentata a gennaio e che comunque oggi rimane sempre attuale. Non vuole essere tanto per punti singolari, ma per continuare a impegnarsi continuamente sulla lotta alla plastica, che può sembrare per un comune una cosa anche astratta, però è una cosa che in futuro dovrebbe essere un po' più messa sugli ordini del giorno. Il fatto che, come ripeto, il fatto di questa mozione non mi cambia assolutamente niente, la posso anche ritirare, nel senso che non è nessun problema, però Invito l'amministrazione a non parlare tanto, perché poi nella vita reale è diversa dalle cose che si dice qua. Nella vita reale l'utilizzo della plastica ancora non è una cosa che le persone sentono, ma è una cosa che, come si vede qua ad esempio, le bottigliette sono ancora di plastica, dei piccoli gesti che si riesce poi a cambiare e anche in futuro a migliorare in questo senso. Io la mozione la ritiro senza nessun problema, visto che è già stata approvata precedentemente. Grazie.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Proseguiamo con il punto numero 7 quindi prendiamo atto della decisione del consigliere Simone Calderoni, che ha ritirato la mozione. Vedo che le stanno molto a cuore le tematiche ambientali, ma non solo a lei, come a tutti i suoi colleghi dalla sua parte, ma anche ai colleghi dalla nostra parte di qua. La invito, quando non sa qualcosa, però è già l'invito che ho esteso più volte, a chiedere ai colleghi assessori, che sono sempre molto disponibili, per far sì che comunque, io capito la bontà della sua presentazione della mozione e sono favorevole, perché tutto quello che è ambiente siamo perfettamente d'accordo. Al limite la prossima volta la può mettere in un altro modo, perché capiamo la bontà della mozione e capisco anche perché l'ha voluta ritirare, assolutamente, ne prendiamo atto. Capiamo la sua bontà comunque. Grazie consigliere Simone Calderoni. Bene, proseguiamo con la mozione numero 7 all'ordine del giorno, presentata dal consigliere Calderoni Simone, protocollata in data 21/1/2020, volta a realizzare uno spazio pubblico co-working e start-up. Prego la parola al consigliere Simone Calderoni.
Grazie. Premesso che la Costituzione italiana all'articolo 35 prevede la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, lo Statuto del Comune di Borgo Manero all'articolo 2 prevede che l'ente comune adotta quali criteri dell'azione politica amministrativa le seguenti enunciazioni: promuove lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione, ispira la propria azione ai principi di solidarietà e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio, assicura la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti. Considerato che, nonostante l'esperienza del coworking pubblico sia una novità, soprattutto nei comuni piccoli, numerose amministrazioni comunali hanno fatto proprio questa pratica e molti altri si stanno muovendo in questa direzione per chiedere l'istituzione da parte dell'amministrazione di un servizio a sostegno del lavoro e dell'occupazione. Il coworking è un modo di concepire il lavoro in un momento difficile per la nostra economia ed è caratterizzato dalla condivisione di uno spazio comune tra persone che svolgono attività indipendenti tra loro, arredato con le dotazioni necessarie all'avvio di una qualunque impresa. La caratteristica fondamentale degli spazi di coworking è la possibilità di condivisione con altri imprenditori e liberi professionisti e la possibilità di distribuire i costi fissi che il possesso di un ufficio comporta, con un notevole risparmio per chi necessita di uno spazio di lavoro che consente autonomia oltre all'opportunità di utilizzare spazi in comuni. Altro segno distintivo di queste strutture è l'opportunità di fare network e di mettere in circolo buone pratiche per l'ottimizzazione delle risorse, della sostenibilità, delle innovazioni con buona possibilità di crescita individuale e imprenditoriale. Si impegna il sindaco e l'amministrazione ad avviare un progetto a Borgo Manero in spazi pubblici per il coworking di start-up al fine di avviare nuove attività imprenditoriali, riducendo l'impatto degli oneri finanziari, favorendo lo scambio e la collaborazione multidisciplinare, a definire e redigere un regolamento con l'obiettivo di individuare i soggetti di riferimento e le procedure operative per la gestione dell'offerta di coworking, a considerare per il finanziamento iniziale del progetto anche lo strumento dei bandi regionali ed europei e la collaborazione con soggetti privati.
Grazie consigliere Calderoni Simone. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole prendere la parola? Prego la parola all'assessore Elisa Zanetta.
Grazie signor Presidente, rispondo, apro io la discussione in qualità di assessore al patrimonio e quindi di chi ha uno sguardo su tutti gli spazi disponibili oggi liberi, dismessi, di proprietà pubblica. Colgo anche l'invito che ha fatto il Presidente per la precedente mozione di colloquiare con noi sui temi che poi vengono anche portati in Consiglio Comunale e questo potrebbe magari arricchire anche noi il lavoro che stiamo facendo con un dibattito, con nuove idee. E questo, proprio su questo tema, è quello che stiamo facendo con la Commissione 2, dove stiamo discutendo e ne abbiamo fatto insieme al Presidente Vittorino Moia e insieme ai colleghi consiglieri, che abbiamo fatto a dicembre del 2019 e oggi, il 15 luglio, dove all'ordine del giorno c'era proprio il tema del riuso degli spazi pubblici. Mi spiace perché il consigliere Calderoni purtroppo non ha potuto partecipare e quindi nelle due sedute e quindi non abbiamo potuto discutere, ma quello forse poteva essere uno delle sedi più adatte, anche perché la Commissione è operativa. Quindi vorrei portare qui oggi quello che abbiamo di cui abbiamo discusso all'interno della Commissione. Abbiamo avviato un progetto che è RIBO, che è un progetto Riusiamo Borgomanero in collaborazione con Fondazione Riusiamo l'Italia, e il progetto, che avrà ufficialmente la partenza a settembre perché doveva appunto partire in periodo Covid, ma ormai diciamo non dobbiamo più neanche discutere di questo, ecco. E attraverso una prima mappatura di spazi liberi che Fondazione Riusiamo l'Italia sta producendo, verranno poi attivati degli specifici processi di accompagnamento alla gestione, alla proposta di progetti di gestione di soggetti. Alcuni immobili possono avere la funzione che lei ha evidenziato all'interno della mozione. Faccio un esempio: uno dei primi immobili che abbiamo individuato all'interno di questo progetto è la torretta. Probabilmente per il coworking la torretta non ha molto spazio, ma per un incubatore di start-up perché no? Il concetto è non sceglierlo a priori, dare delle indicazioni come amministrazione, ma poi accompagnare ragazzi, soggetti, enti che vorranno partecipare a questi bandi a presentarci delle proposte di gestione, che poi verranno attraverso bandi con specifici criteri valutati, e quindi verrà poi individuata, diciamo, la soluzione, la proposta migliore. All'interno della Commissione abbiamo valutato i criteri di questi bandi, quindi diciamo che la invito a, nel senso proprio anche a contattarmi, perché poteva essere interessante un suo intervento anche sulla definizione dei criteri o sulla definizione per i beni di cui abbiamo discusso all'interno delle commissioni stesse degli indirizzi. Quindi il mio intervento serve per, anche qua un po' come quello precedente del mio collega Cerutti, per far emergere un lavoro che stiamo portando avanti rispetto al patrimonio dismesso. In particolare sto discutendo di beni che hanno una certa, diciamo, rilevanza, quindi all'interno della Commissione abbiamo discusso di torretta, abbiamo discusso di cinema moderno, abbiamo discusso di tribunale, la porzione che è ancora libera, anche quello potrebbe essere uno spazio dove un coworking, che in realtà comunque volevo avvisare che è stato aperto da un privato anche a livello comunale, quindi attualmente lo spazio c'è fisicamente se i ragazzi volessero usufruirne. Quindi questo è un po' il mio racconto veloce, con appunto il mio invito alla partecipazione. Ecco, magari se ci sono dei problemi sugli orari, così assolutamente ci possiamo più che mettere d'accordo.
Grazie Assessore Zanetta per il suo contributo. Continuiamo con la discussione. Prego Consigliere Roberto Faggiano.
Sì, perché comunque io ritengo che parlare di questo tema sia importante. Mi collego subito all'ultima cosa che ha detto l'assessora Elisa Zanetta sulla condivisione dei momenti e degli orari. Ecco, questo farete un grandissimo favore a tutti. E questo sarà il mio cavallo di battaglia fino all'ultimo Consiglio Comunale, perché comunque sia, a volte in Commissione non ci si riesce a partecipare, perché se ti arriva tre giorni prima la convocazione in orario lavorativo diventa molto difficile. Per cui se l'intenzione è quello di... No, Vittorino, non sto facendo polemica, credimi davvero, non sto facendo polemica, Vittorino. Sto dicendo che se l'intenzione è quella veramente di condividere i momenti, io sono la persona più felice del mondo, perché ad esempio sul Consiglio Comunale si era detto che poteva essere un momento buono, poteva essere quello del sabato mattina, e poi in questo caso non si poteva, per amor di Dio, perché si sarebbe scavallati all'agosto, però
ho già capito che invece quella roba lì non ci sarà. Però ragazzi, per noi a volte non è così semplice partecipare in determinati momenti, e vedo che con la correttezza che riconosco all'onorevole Maria Piera Pastore, che scuoteva la testa e diceva sì, perché infatti la commissione urbanistica la si convoca sempre il lunedì alle 9 per poter dare l'opportunità all'onorevole Pastore di partecipare, ed è legittimo. È legittimo, e anche a me piacerebbe ogni tanto magari avere la condivisione del momento. Per cui mi collego a quello, assessora Zanetta, e la ringrazio. Poi per il resto io conosco benissimo la sua sensibilità sul tema, perché ne abbiamo parlato più volte, di questa cosa, dell'utilizzo, del co-working, del mettere a disposizione spazi, un po' lì dentro ci sta anche la ratio che abbiamo utilizzato nello stilare il regolamento della giovane imprenditoria. Per cui voglio chiudere il mio intervento dicendo: io non ho sottoscritto la mozione semplicemente perché probabilmente per motivi di tempo il collega Alderoni l'ha lavorata e l'ha presentata. Assolutamente l'avrei sottoscritta, e nel momento in cui mi viene detto: guarda che questa amministrazione ha tutta l'intenzione di avviare le buone pratiche per favorire questo sviluppo, io ne sono contento. Però non che lì non andiamo sempre a fare il ricamino sul però devi fare così, devi fare così, ma ognuno fa quello che vuole. Ma ognuno fa quello che vuole. Ogni consigliere sviluppa il proprio lavoro sulla base della propria sensibilità, dei propri momenti e dei propri strumenti. Per qualcuno può essere un po' più facile. Tenete presente anche che ci sono anche discorsi, rapporti personali. Per qualcuno può essere un po' più facile interfacciarsi, per qualcuno un po' meno. E lo dico in forza del fatto che io non ho nessun problema a prendere in mano il telefono e a chiamare gli assessori. Credo che credo tutti i membri della giunta almeno una volta abbiano ricevuto la mia telefonata perché avevo bisogno di delucidazioni e perché avevo bisogno di sapere delle cose. Però non è che tutti quanti siamo uguali e tutti quanti abbiamo intrecciato gli stessi rapporti personali. Al netto di questo sono contento se d'ora in poi le commissioni riusciamo, anche se non a condividerle, ma quantomeno ad anticiparle un po' più che 3 giorni prima, e sono ancora più contento se l'oggetto di questa mozione è vivo interesse, come comunque peraltro lo so perché io ho partecipato a quella commissione del 17 luglio, si porterà avanti questo lavoro. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Consigliere, ditemi se preferite. Consigliere Emanuele Cerutti, prego.
Vado veloce. No, io mi pare che, differentemente da prima, questo non sia inutile votarla, nel senso che io ho partecipato alle commissioni e so che questa è una sensibilità inserita in alcuni dei progetti di riuso. Darà un'indicazione un po' più di cornice generale, anche eventualmente ai consulenti della Fondazione Riusiamo l'Italia, con un indirizzo che non sta sul singolo progetto, eccetera, ma dice in generale fate attenzione quando pensate alle destinazioni di uso, che questa è una nostra priorità, una nostra attenzione, eccetera. Mi sembra che possa essere un segnale che non dà fastidio, anzi che è una sottolineatura non così ridondante dal mio punto di vista. Ecco. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego la parola al consigliere Simone Calderoni.
In breve, è da anni che, da quando sono in questo Consiglio Comunale, che si chiede una condivisione all'esterno anche del Consiglio Comunale. Va benissimo, non c'è nessun problema. Però allora il Consiglio Comunale cosa lo facciamo a fare? Ma scusate, io voglio discutere qua, in sede pubblica, le mie mozioni e le mie interrogazioni. Poi se c'è una condivisione al di fuori, ben venga. Però la condivisione non è che deve essere solo da parte mia.
anche da parte vostra, come prima diceva il consigliere Faggiano, magari anche chiedere agli orari, gli orari di disponibilità ogni tanto non fa male, comunque tutti abbiamo gli impegni lavorativi, tutti abbiamo altri tipi di impegni. Detto questo, anche si cerca sempre di fare una piccola polemica, cercando sempre il lago nel pagliaio che, non lo so, si è tornato un po' alle solite. Ho cercato sempre di condividere le emozioni senza fare polemiche. Poi ogni volta che si cerca una risposta mi si fa passare per magari quello inesperto che non chiede, il ragazzo giovane. Benissimo, però io chiedo, quando si dà risposta alle emozioni, però di, come ho fatto prima il consigliere Cerutti, di entrare nel merito, però una discussione politica, non sulle scorrettezze che magari uno non si presenta alla commissione, uno non deve discutere questo qua. Questa mozione credo che è importante per la cittadina di Borgo Maniero, per i giovani, per gli imprenditori che vogliono avviare un'attività. Si parla da anni di coworking, penso che già dal precedente mandato se ne parlava e mai si è fatto niente. Si parla solo, però poi non si arriva mai a niente di concreto. Io penso che una mozione rafforzi poi anche ad arrivare a questa concretezza che purtroppo ogni tanto manca. Io la mozione spero che venga condivisa perché è importante. Poi si cerca, come ripeto, se la maggioranza cerca sempre il piccolo problemino, che perché l'ha presentata un consiglio di minoranza, questo qua non mi sta bene. E ricordo anche che non si deve approvare per fare il contentino, ma si deve approvare per farlo veramente, perché io ricordo che ho presentato diverse mozioni, alcune approvate, finite lì nel cassetto, non se ne fa più niente. Non tutte, alcune sono state fatte. Però io cerco sempre di discutere su iniziative, programmi, non ho mai fatto polemica. Però se le risposte sono sempre queste qui, che magari dovevo chiedere prima, che magari l'articolo non va bene nella mozione, allora così. Che condivisione c'è? Non va bene. La discussione deve essere politica sulle emozioni. Sulle cose tecniche, ovviamente, si cerca sempre di fare il più corretto possibile, però ogni tanto può capitare. Non è che siamo professori di diritto, professori. In questo caso, ripeto, a livello politico non ho capito. Ho capito che c'è un impegno futuro per questo. Coworking, però vedremo, come al solito vedremo.
Grazie consigliere. Grazie. Calderoni Simone, prego la parola all'assessore Elisa Zanetta.
Volevo solo sottolineare che io ho aperto il mio intervento dicendo che so che lo strumento a disposizione dei consiglieri è la mozione, l'interrogazione. Ho solo detto che ci sono dei momenti istituzionalmente convocati, quindi è istituzionalmente convocata la commissione, e quindi quelli sono dei momenti politici di discussione. Quindi io non ho parlato di telefonate, ho parlato di momenti politicamente e istituzionalmente convocati, senza fare nessun genere di polemica. Per me la mozione, sapete, lo sanno perché ne abbiamo discusso molto, ha una valenza personale, perché il tema del riuso è uno dei temi che più mi stanno a cuore. Non vi dico anche, non sto perché non è la sede giusta, magari la commissione lo può essere, le difficoltà anche, perché non è un approccio tipico delle amministrazioni, perché l'approccio tipico delle amministrazioni sui beni pubblici è l'affitto, è per esempio la gestione a reddito, quindi, e poi la gestione anche di progetti come quello all'interno della mozione del coworking necessita di competenze tecniche. Gli uffici non possono gestire spazi di coworking perché non c'è, è proprio difficoltà, quindi c'è la necessità di selezionare dei soggetti gestori, che è quello che con il progetto di cui parlavo prima vorremmo fare. Io credo che la mozione impegna il sindaco e la giunta a individuare degli spazi per il coworking. Assolutamente condivisibile, come diceva il consigliere Manuel Cerutti, però attualmente possiamo individuare dei progetti di coworking. Io non posso dire a oggi il coworking lo metto in quell'immobile, perché? Non lo so, proprio perché voglio che il progetto di riuso sia partecipato e lo decidano le persone che parteciperanno a questi bandi.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Continuiamo con la discussione. Se nessuno vuole più prego signor Sindaco.
Grazie. No, solo per ringraziare l'assessore, perché io credo che Elisa Zanetta, la nostra assessora, ci creda veramente a fondo in quello che sta cercando di portare avanti. Io credo che questa mozione, e lo ha confermato lei prima, sia difficile che possa avere un voto favorevole, perché se noi facciamo passare questa cosa e poi, come diceva l'assessore, abbiamo una serie infinita di problemi e le cose non vanno avanti, poi in questo consiglio ci viene rinfacciato che la mettiamo lì nell'angolo. Io credo che non sia così. Concludo sottolineando che i consigli comunali fatti al sabato mattina sarebbe una bella cosa. Peccato che dovresti farli senza sindaco, perché il sindaco purtroppo al sabato mattina qualche impegno ce l'ha, e vi dico solo quello che devo fare domani mattina. Allora, ho un appuntamento qua alle 9, alle 10 un sopralluogo per la strada, il famoso lotto zero, che magari avremo occasione di parlarne, e alle 11 un matrimonio, sabato pomeriggio se volete, non so cosa dirvi, anche a me farebbe comodo, però purtroppo consiglieri.
Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, una piccola aggiunta. Io credo che sia votabile invece, credo io ovviamente, perché non si sta dicendo domani mattina vogliamo uno spazio dedicato a, si sta dicendo avviare un progetto, non è uno spazio, è proprio nella linea di quello che diceva l'assessore. E lei dice avviamo dei progetti per, e io dico capisco, no? Ne abbiamo fatta polemica, lasciatemi usare questo termine, proprio light, una polemica light rispetto a dichiaro solo quando sono sicuro di averlo fatto, oppure no, dichiaro anche la linea, ne abbiamo ragionato, no, su questo. Però secondo me, ma molto, molto tranquillamente lo dico, anche sorridendo, si può davvero dare un indirizzo in verità su questa cosa qua, perché non c'è né una scadenza, non c'è, c'è soltanto da dire abbiamo intenzione di avviare un progetto per... È così scritta, non c'è scritto domani mattina quello spazio lì deve essere... lo sta facendo, ma quello che dicevo prima, lo ribadisco, forse non sono stato così chiaro a dirlo. Secondo me un conto è quello spazio lì, qua si sta davvero spostandosi di livello dal mio punto di vista, ed è opportuno dal mio punto di vista dare un'indicazione anche a chi ci fa da consulenza. Quella per noi è una priorità. Se lo è, lo dichiariamo in maniera molto tranquilla. E siccome mi sembra che lo sia, non vedo la difficoltà a formalizzarla questa dichiarazione. Tutto qua, mi sembra easy, anche perché io non conosco l'esperienza di coworking gestito da privati, ma anche perché appunto il riuso è una cosa, il coworking è un'altra cosa, ci sono sottolineature diverse. Riuso uno spazio, voglio che quello spazio abbia quella vocazione, chiamiamola così, sono due cose diverse, poi possono sposarsi e credo che lo stiano facendo, ma sono due cose che hanno due sottolineature diverse. Rispetto al coworking privato è un'altra roba dal mio punto di vista, io non conosco questa realtà qua, ne conosco alcuni. Un conto è dire quello spazio lì mi deve fare reddito, così come sosteneva l'assessore. Un'amministrazione comunale può anche permettersi di dire quello spazio lì deve funzionare, anziché dare un sostegno a te come impresa, ti do la possibilità di farlo funzionare, ed è ovvio che questa roba qua rispetto a start-up giovanili è molto interessante, no? Ed è così interessante che potrebbe essere un indirizzo, ripeto, interessante da poter promuovere, ma solo così, molto tranquillamente. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Se non ci sono altri interventi metterei in votazione la mozione presentata. L'assessore Elisa Zanetta, prego.
Io ripeto, non voglio che poi venga strumentalizzata, nel senso può essere che lo spazio coworking non si apra, perché magari non è un'esigenza che emerge, per esempio, dai progetti che spero presenteranno in tanti in realtà associative. Quindi
Facciamo finire l'assessore, per favore. Grazie. Continui, assessore.
No, quindi io rimango sulla mia posizione, cioè ovvero che il processo è partito, è avviato e quindi oggi non ne vedo la necessità. Ecco.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Bene, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione la mozione al punto numero 7. Astenuti? Contrari? Favorevoli? No. Bene, possiamo proseguire con l'interrogazione al punto numero 8 presentata dal consigliere Calderoni Simone, protocollata in data 24/1/2020. Richiesta informazioni in merito allo stato della strada provinciale 85. Prego la parola al consigliere Calderoni Simone per la lettura dell'interrogazione.
Grazie Presidente. Premesso che la strada provinciale 85 tra Borgomanero e Gargallo è un collegamento importante, quotidianamente utilizzata da un elevato numero di persone. Considerato che la strada è chiusa al traffico dal 21 dicembre 2019 a causa del maltempo che ha provocato una frana, si interroga il sindaco e l'assessore competente al fine di conoscere lo stato dei lavori di manutenzione e la tempistica per la riapertura al traffico della strada.
Grazie consigliere Calderoni Simone. Passo la parola al signor sindaco per la risposta all'interrogazione.
Grazie signor Presidente. Rispondo all'interrogazione in oggetto, allora, con riferimento alla segnalazione relativa alla strada provinciale 85, si comunica che nell'immediatezza dell'evento vi è stato un sopralluogo dei tecnici della protezione civile comunale, lo voglio sottolineare, per una prima valutazione. È stato affidato contestualmente un incarico a un geologo, il dottor Mattia Bertani, che in data 27/12/2019 ha redatto una relazione sullo stato dei luoghi nella stessa giornata. La via Piovino è stata aperta a senso unico alternato, la via Piovino, non la SP85. Per quanto riguarda la SP85, trattandosi di strada di competenza provinciale, si è chiesto e ottenuto un sopralluogo congiunto con i tecnici della provincia e l'assessore alla viabilità, dottoressa Marzia Vincenzi. Aggiungo, novità di pochi giorni fa, la provincia ha stanziato e ha messo a bilancio 150.000 euro per un intervento di realizzazione di un muro per diciamo della lunghezza di circa 80 metri e una rete antifrana, se non ho il termine esatto, magari qualche tecnico perfetto. Comunque, e ieri tra l'altro abbiamo fatto un sopralluogo con un tecnico della provincia, l'ingegner Ravarelli, che ci diceva che nei prossimi giorni verrà approvato il progetto dalla giunta provinciale e quindi andrà in gara. C'era con me anche l'assessore ai lavori pubblici, al quale all'ingegnere Ravarelli ha detto quindi fino a novembre non inizieranno i lavori e devo dire che l'ingegnere ha risposto assolutamente no, inizieremo molto prima, perché quello che noi abbiamo chiesto è che questa strada venga riaperta più breve tempo possibile, anche perché non riguarda solo la frazione di Piovino, da quella strada ci passano tutti quelli che abitano a Gargallo. Quindi mi aspettavo anche un intervento probabilmente anche del sindaco di Gargallo, vabbè, qui io faccio il mio e i miei assessori. Devo dire che avete visto la via Piovino, che è di competenza del comune di Borgomanero, in tempi veramente celeri siamo riusciti a fare tutto il lavoro di risanamento e quindi i micropali e tutte queste cose, e l'abbiamo messa in sicurezza ed è stata riaperta. Grazie.
Grazie signor sindaco, prego la parola di nuovo al consigliere Calderoni Simone.
Allora, sono passati praticamente sette mesi, allora, questo scarico di responsabilità continuo su provincia è una strada che comunque è di Borgomanero. Alla provincia si alza il telefono e se non so cosa si deve fare, ma è possibile sette mesi per una strada? Sette mesi. Allora,
continui pure, consigliere.
Allora, cioè sette mesi, allora sta provincia cosa sta facendo? Ma è possibile? Io mi chiedo, allora, se la provincia non si muove bisogna sollecitarla continuamente, ma mi sembra una cosa... Io l'ho presentata il 23 gennaio e speravo di ritirarla questa interrogazione. Allora, ma questa strada qui in che stato è? Io non ho capito la risposta, ma mi sembra una cosa strana. Poi capisco le cose burocratiche, non so cosa ci sia, ma è inutile che mi guarda in modo così. Sono passati sette mesi sono passati.
Consigliere,
e allora, cioè questo continuo scarico di responsabilità mi sembra una cosa strana.
È nostra, consigliere.
Sì. E allora io voglio la risposta, lo stato dei lavori di manutenzione
non è colpa mia,
e la tempistica.
Consigliere, se posso.
Adesso non offendiamo le persone.
Scusi, signor sindaco. Consigliere,
tutto, ma
offendere,
tutto ha un limite.
Offendere?
Consigliere Calderoni, la invito a riflettere con calma.
No,
ha fatto
che...
benissimo a presentare l'interrogazione. Come ha ribadito prima il consigliere Roberto Faggiano, ogni consigliere comunale in questo consesso è libero di fare tutto quello che è contenuto nel regolamento, quindi presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno. Lei ha presentato un'interrogazione, le è stata data una risposta, gli ho ripassato la parola per sentirsi sì o no soddisfatto.
Io sto dando la risposta.
Perfetto, ma...
Però, e sottolineo, questa mancanza di rispetto che sento le vocine
poi,
e che
allora,
si fa faccia non
poi,
è una cosa che non va bene.
Mi scusi soltanto, poi ho detto, se arriviamo tutti da un periodo caldo, poi le giornate sono insomma con un'umidità piuttosto elevata. Come l'intervento di prima dell'assessore Elisa Zanetta, non voleva essere polemico assolutamente. L'intervento del consigliere Roberto Faggiano l'ho trovato in linea e si è colto tranquillamente che non era polemico. Ha semplicemente descritto dei fatti dove io sono d'accordo. Ci sono delle regole tecniche e delle competenze che a volte sono sovracomunali. Mi dica però se dove sbagliamo, perché è un'interpretazione, però stiamo dentro nelle righe, ci sono delle cose sovracomunali che non competono al comune. Il comune si fa carico di continuare a chiedere, ma non può competere per legge. Questo che le ha risposto il signor sindaco.
Posso terminare la risposta?
Certo, assolutamente.
Grazie.
Quindi, però allora, nella risposta dell'interrogazione, se si ritiene o no soddisfatto. Ci sono competenze tecniche, tavoli politici. In questo caso mi sembra abbastanza chiara la risposta. Poi è legittimo che lei possa non aver capito e dall'altra parte non abbiano formulato la risposta al meglio, però mi deve semplicemente dire sono soddisfatto o non sono soddisfatto. Ne può presentare un'altra in un'altra formula come meglio crede.
Se mi
perché
fa
lei è un
terminare la risposta
comunale.
posso
ci tenevo
rispondere.
A sottolineare, perché sennò poi alziamo i toni. Gli ho detto siamo il 31 agosto luglio, giusto Pier Giorgio Fornato.
Se posso terminare la risposta,
può,
no.
No, allora, può terminare e prendersi il tempo necessario.
Grazie.
Perché è giusto così.
Grazie. Allora, io non volevo fare polemica, mi sono...
Però non lo dica, non la faccia allora.
Non la faccio
se no, non posso fare polemica
però,
e poi la fa.
Chiedo ecco. Che quando un consigliere interviene, che le altre persone innanzitutto le faccia stare... in silenzio, perché ovviamente io intervengo.
Sono intervenuto per quello.
E come seconda cosa chiedo che non si fa facce, che non si fa cose così. Perché io la risposta la sto dando. Ho detto solo che sette mesi mi sembra un po' troppo tempo per una strada che è importante per Borgomanero. Ed essendo importante per Borgomanero, nonostante che sia di competenza provinciale, pensavo che c'era più sollecito rispetto a questa tematica. Tutto qua, non ho offeso nessuno, non ho detto niente di grave e non ho detto cose strane. Sette mesi, ripeto, è tanto. E basta, questo detto. Non sono soddisfatto della risposta. Grazie.
Perfetto, grazie mille. Prego la parola al signor sindaco.
Un'interrogazione, posso rispondere per ultimo, ho questa fortuna, perché poi mi arrabbio, scusatemi. Allora, Io non voglio ripetere quello che ho detto prima. Dico semplicemente che quell'evento è avvenuto quando eravamo in questo Consiglio Comunale. Abbiamo finito il Consiglio Comunale, siamo partiti, io, vice sindaco, assessore, siamo andati sul posto, abbiamo chiamato i tecnici della provincia che erano impegnati sull'intero territorio provinciale e voglio ricordare che non per scelta del sindaco di Borgomanero la provincia è rimasta come un albero con su due foglie, ok? Nuda completamente, ok? Non è colpa del sindaco di Borgomanero. Il sindaco di Borgomanero, assieme agli assessori, ha più volte sollecitato, e se siamo arrivati a questo, mi spiace dirlo, ma è il merito dell'amministrazione comunale, perché se no non avevano ancora neanche stanziato i soldi, ok? Perché lo sapete anche voi come funzionano le cose in provincia, ok? Ma se la regione è brutta cattiva, ma se la provincia è brutta cattiva, ma se il governo, che è tanto bravo, e adesso lo metto sul taglio politico, non manda i soldi alle province, la provincia non potrà mettere a posto la SP85. Perdonatemi, ma poi mi arrabbio, perché sono stanco, mi sto facendo un mazzo così, perdonatemi, ok? Allora, a settembre, ho detto, inizieranno i lavori e spero, mi auguro, e cercheremo di stare più sotto possibile alla provincia, ma ieri l'ingegner Ravarelli, che è l'unico tecnico, credo, mai, che è indicato come persona che deve seguire i lavori, è l'unico dalla provincia, quindi immaginate quanti lavori ci sono dentro la provincia, ha garantito a noi che a breve inizieranno i lavori e io e anche l'assessore abbiamo sottolineato all'ingegnere sarebbe opportuno per la gente che abita a Piovino e a Gargallo, per una forma di rispetto, ok, che prima dell'inverno questa strada venga riaperta al traffico. I lavori su quella strada non li possiamo fare noi, perché se io faccio un lavoro su quella strada, il giorno dopo arriva sicuramente un'interrogazione. Grazie. E la Corte dei Conti. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Proseguiamo con l'interrogazione al punto numero 9, presentata dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 28/1/2020, ad oggetto revisione tari, raccolta e smaltimento rifiuti domestici. Prego consigliere Pierluigi Pastore per la lettura dell'interrogazione.
Grazie Presidente. Allora, premesso che l'introduzione del sistema di raccolta di rifiuti in modo differenziato con il sistema porta a porta è stato introdotto nell'anno 2002, modalità che ha da subito consentito la possibilità di separare i rifiuti e di avviare in modo significativo il processo virtuoso del recupero di taluni materiali, carta, plastica, vetro, lattine e umido, raggiungendo buone percentuali di differenziazione. Considerato la recentissima introduzione del sacco conforme ha consentito di diminuire ulteriormente il conferimento del rifiuto domestico, meglio conosciuto come sacco o indistinto, in discarica, diminuendo sensibilmente i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti. Esaminata la situazione tariffaria del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti, TARI, del Comune di Borgomanero e dei Comuni del circondario, che usufruiscono complessivamente dello stesso servizio, delineato dal piano industriale, dal quale risultano differenze sommariamente sintetizzate nel prospetto allegato. Considerato che la normativa vigente ha rinviato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe dei regolamenti tari e la tariffa corrispettiva, sganciando il sistema per l'approvazione del bilancio di previsione, introducendo nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli enti finali e di trasparenza nei rapporti tra gestori e comuni, dato atto che la percentuale di raccolta differenziata attualmente è circa 75-80%, maggiore del limite normativo indicato dal decreto legislativo 152 del 2006, che si ferma al 65%, decreto del quale peraltro sono altresì indicate riduzioni percentuali della tariffa in caso di significativo superamento della soglia del 65%, come nel caso di Borgomanero. Considerato altresì che i borgomaneresi sono dimostrati sensibili al problema ambientale relativo alla diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica, attuando da sempre con spirito collaborativo la raccolta differenziata, e sembra opportuno intraprendere un percorso che riconosca questo impegno riducendo le tariffe già applicate. Tutto ciò premesso, il sottoscritto in consigliere comunale interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. La percentuale di raccolta differenziata attualmente in atto nel comune di Borgomanero, se ritiene opportuno un approfondito esame del piano tariffario in essere per verificare se alla luce delle considerazioni sopra esposte vi siano possibilità di una riduzione della tariffa della Tari che grava sui cittadini in modo particolarmente sensibile.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, passo la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta. Prego vice sindaco.
Vi risparmio la lettura dell'allegato.
Grazie.
Però io ho guardato un po' quali erano le tariffe dei comuni intorno, insomma.
Prego vice sindaco.
Rispondo all'interrogazione. La percentuale di raccolta differenziata al 31 dicembre 2019 risulta essere pari al 78%, come da comunicazione del consorzio di gestione rifiuti Medio Novarese in data 23 gennaio 2020. L'ARERA, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con delibera numero 443/2019, definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 18-21, ha approvato il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, MTR, in vigore dal 2020. I soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dovranno pertanto rivedere i piani finanziari contenenti i costi del servizio sulla scorta delle nuove disposizioni contenute nella citata delibera e trasmettere in tempi utili al Comune per l'approvazione delle tariffe tarie entro il termine del 30 aprile 2020, così come disposto dall'articolo 57 bis del DL 26/10/19 numero 124. Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese sta predisponendo un nuovo piano finanziario sulla scorta di quale saranno rideterminate le tariffe per l'anno 2020. È il caso di rimarcare che le novità introdotte non prevedono che ARERA proceda con la modifica del metodo di calcolo delle tariffe e del metodo normalizzato dettato dal DPR 158/99. Pertanto le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno a essere caratterizzate dalle cosiddette diverse componenti, quota fissa e quota variabile, da definire sulla base di dirigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati nel predetto decreto del 1999. L'introduzione del sistema di raccolta mediante sacco conforme ha prodotto un risparmio significativo sui costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e questo comporterà sicuramente una riduzione delle tariffe gravanti sui cittadini. La proposta tariffaria sarà predisposta in seguito al ricevimento del piano finanziario rielaborato e sarà, come di conseguenza, sottoposta all'esame della Commissione Consigliare 1 prima dell'approvazione. Aggiungo alla risposta, la risposta è del 10 di febbraio, siamo al 31 di luglio, noi il piano finanziario ancora non l'abbiamo. Torniamo al discorso che abbiamo anticipato prima sulle difficoltà della formulazione delle tariffe di quest'anno. Quindi, doveva essere tutto predisposto entro aprile, credo che sia stata anche richiesta una proroga, ma non è avvenuta, come vi dicevamo, quindi ad oggi non sappiamo quale sarà il nuovo piano finanziario, che comunque dovrà essere approvato entro l'anno e che se dovesse prevedere maggiore o minore costi dovranno essere caricati o spalmati nei 3 anni successivi. Cioè, noi oggi conosciamo il piano finanziario del 2020, cioè del 2019, che può essere utilizzato sul 2020, o comunque aggiornato ai dati del 2020, ma sistema vecchio, ed è quello che si pensava di approvare entro l'anno, salvo poi dover riapprovare questo nuovo. Quindi ad oggi ma è impossibile essere più precisi, stante che già la risposta era del 10 di febbraio, ma non riusciamo a saperlo, quindi sicuramente dei risparmi ci sono stati, bisognerà capire col nuovo piano finanziario quanto sarà da ammontare poi dei costi e come questi verranno spalmati, come verranno spalmati i risparmi o se ci saranno maggiori costi, o questo dobbiamo ancora aspettare un pochettino.
Grazie vice sindaco, prego di nuovo la parola al consigliere comunale Pierluigi Pastore.
Sì, mi rendo conto che quando è stata presentata questa interrogazione c'era una situazione che poi è oggettivamente cambiata, insomma c'è state un parecchie modifiche, ma la finalità, diciamo, dell'interrogazione era soprattutto quella di voler approfondire magari qualche aspetto, perché ricordiamoci che la tariffa dello smaltimento dei rifiuti è una tariffa che pesa in modo significativo sui bilanci delle famiglie di Borgomanero, insomma, e quindi l'avere un occhio di attenzione, una particolare attenzione su questa cosa potrebbe essere utile. Io infatti qui non ho indicato una soluzione, no? Dico soltanto che forse è, dato che questa tariffa impegna le finanze dei cittadini, vale la pena magari approfondire, cercare di capire se ci sono degli spazi di risparmio, se ci sono degli spazi di riduzione delle tariffe, magari qualche servizio che potrebbe essere magari ridotto, dico, la metto lì così, no? Cioè, capire se ci sono degli spazi di manovra, perché potrebbe essere interessante avere questa situazione. Oltretutto, in base a quello che ha detto l'assessore, se questo nuovo piano industriale verrà portato in commissione ci sarà la possibilità di discuterlo e di magari di approfondirlo. Io mi auguro che la proposta del consorzio non sia una proposta a scatola chiusa, insomma, se dovrà essere approvata nel consiglio comunale ci sarà anche la possibilità di guardarla, ragionarci, insomma, sì. Non penso che sia una cosa a prendere o lasciare, insomma, si potrà pure entrare nel merito di una cosa e dire no, questa cosa qua magari ci va bene, questa non ci va bene. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Continuiamo con l'ordine del giorno al numero 10, mozione presentata dai consiglieri Ceruti Emanuele, Fornara Piergiorgio, Calderoni Simone, Faggiano Roberto Cataldo e Fornara Andrea, protocollata in data 14/2/2020. In merito alla tutela e valorizzazione della roggia molinara e del molino di San Marco. Passo la parola al primo firmatario, che è Ceruti Emanuele. Prego,
sì, grazie anche per la sottoscrizione dei colleghi. È datata questa mozione, però mi sembra interessante porci l'attenzione. Mozione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. Tutela e valorizzazione della roggia molinara del Molino di San Marco. Il Consiglio Comunale ha premesso che in data 23 settembre 2015 l'amministrazione comunale di Borgomanero ha sottoscritto il contratto di fiume del torrente Agonia, tra i cui obiettivi all'articolo 1 vi è la riqualificazione di sistemi ambientali e paesaggistici afferenti ai corridoi fluviali e il miglioramento della fruizione turistico-ambientale del torrente Agonia delle aree perifluviali. In particolare nel contratto di fiume, tra gli obiettivi di miglioramento della fruizione dell'Agonia, era stato individuato il recupero dei vecchi mulini ad opifici. Constatato che la roggia molinara, a partire dall'opera di presa, è nel tratto di attraversamento della frazione di San Marco, risulta attualmente, a febbraio, in secca, così anche all'antico mulino di San Marco non giunge più acqua, precludendone il funzionamento, ed inoltre che lungo la roggia sono stati trovati numerosi pesci morti. Considerato che il Molino di San Marco rappresenta un'importante testimonianza storica del territorio del nostro comune, in particolare nella nostra civiltà contadina, e per questo motivo andrebbe conservato, ne andrebbe promossa la conoscenza, andrebbe mantenuto in funzione ed essere reso visitabile, come in parte fino ad oggi avveniva. Considerato che il sistema delle rogge molinare risale, come è noto, alle origini medievali del borgo e rappresenta anch'esso una testimonianza storica e paesaggistica rilevante del territorio, constatato che di recente è entrata in funzione una nuova centralina idroelettrica proprio accanto all'opera di presa della roggia molinara, la quale parrebbe sottrarre una parte consistente dell'acqua che originariamente era convogliata alla roggia stessa e da questa al molino, e che la poca acqua residua viene poi persa per la rottura di un argine pochi metri più a valle, con voti favorevoli eccetera eccetera, si delibera di impegnare il sindaco e la giunta municipale a 1. Intraprendere le iniziative necessarie per ripristinare l'afflusso d'acqua alla roggia molinara, in primis con la riparazione dell'argine e l'eventuale sistemazione dell'alveo. 2. Verificare la regolarità dell'autorizzazione rilasciata alla costruzione e al funzionamento della centrale idroelettrica adiacente all'opera di presa, con particolare riferimento alla regolarità dei rilasci d'acqua verso la roggia molinara. 3. Verificare che siano stati tutelati il diritto sull'uso delle acque, in particolare quelli relativi al Molino di San Marco, vista anche la sua importanza storica e culturale per il nostro territorio. 4. Intraprendere tutte le iniziative necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell'antico Molino di San Marco, quasi finito. 5. Accertare che siano state adottate tutte le cautele al fine di preservare la fauna ittica presente nella roggia, 6. Segnalare alle autorità competenti le eventuali violazioni di leggi e norme e regolamenti vigenti. È lunga perché era importante. Grazie.
Grazie consigliere Romano Ceruti. Attendiamo che ritorni il Presidente, così gli ricedo il posto. Grazie. Scusate.
Dichiaro aperta la discussione. Essendo una mozione, prego colleghi e consiglieri, chi vuole prendere la parola? Sì, prego consigliere Emanuele Ceruti.
Sì, so che magari può sembrare una questione un po' piccola e confinata, ma e so anche che la situazione è già stata attenzionata dal sindaco, ne abbiamo parlato in un passaggio sulle scale tempo fa. A me preme sottolineare che la questione non ha a che fare solo con un corso d'acqua, ma davvero con la storia di Borgomanero. Ci sono un sacco di testi e libri, uno dei quali che è stato edito anche dal comune di Borgomanero, un borgo franco novarese dalle origini al Medioevo, parlo un po' veloce per sintetizzare. O il torrente Agogni, i corsi d'acqua del borgo manerese, natura, storia, eccetera, eccetera. Forse anche il museo di Santa Cristina ne ha edito uno proprio specifico sui corsi d'acqua e sui mulini di Borgomanero. Perché? Perché davvero c'entra con la storia stessa della nostra comunità. E quindi non è soltanto un corso d'acqua, come dire, che può esserci, non esserci, eccetera, ma Borgomanero, i mulini, il mulino Torriona, Resica, San Marco, la torcitura stessa, il fabbriking, eccetera, hanno tanto sentito l'importanza, addirittura delle rogge ancor più che dell'agonia in alcune fasi. Addirittura mi è stato segnalato che era così importante che quando ghiacciava la roggia c'era una squadra specializzata ad uscire tutte le volte e a rompere il ghiaccio della roggia, perché era una spina dorsale della nostra comunità, così come appunto tutti gli accessi all'acqua. So che sono stati controllati anche recentemente alcune prese d'acqua in modo che scorressero dalla roggia verso l'Agonia senza essere interrotti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante questo corso d'acqua, è molto importante tutta la vita che ci ha girato attorno e anche la valorizzazione storica che se ne sta facendo in alcuni luoghi, davvero penso al museo di Santa Cristina, alle visite al mulino che erano state organizzate anche tramite il museo stesso o da privati o dalle scuole. Mi sembra che non sia tanto un'operazione nostalgica, ma sia davvero un riprendere e valorizzare alcuni beni del nostro territorio. Da questo punto di vista anche il corso d'acqua, so che appunto anche il sindaco non è, ha un'attenzione rispetto a queste cose, e mi sembra che sia importante intervenire. Una piccola accenno alla presa d'acqua e alla turbina. È chiaro che i regolamenti implicano che tu debba prendere l'acqua da un corso d'acqua e restituirla a quel corso d'acqua lì, e in termini prettamente tecnici quella turbina lì fa esattamente questo: prende l'acqua dall'Agonia e la restituisce all'Agonia. La sensazione però, abbiamo fatto alcuni test empirici, quindi non scientifici, è per questo che andrebbe forse fatto in maniera diversa, io non ho gli strumenti, magari l'amministrazione sì. La sensazione è che nonostante prenda acqua dalla roggia e dall'Agonia e la restituisca all'Agonia, questo influisca sull'accesso dell'acqua alla roggia e ne riduca fortemente la portata, nonostante sia prima. Paradossalmente però indirizza molta più acqua da questa parte, quindi questo crea difficoltà a tutto ciò, a tutta la vita che sia dentro il fiume o che sia ai suoi margini, da lì a valle. Ecco, questo era per questo che dicevo, mi sembra importante intervenire. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Ceruti. Se non ci sono altri interventi, passo la parola al nostro... Prego.
Chiedo scusa, ho visto che tra l'altro nel punto 2 c'era una cospicua attribuzione di finanziamenti a manutenzione idraulica dei corsi d'acqua. Certo che ci saranno anche altre cose da fare con quei soldi lì e non soltanto ripristinare la roggia, però insomma mi sembra che ci siano anche le risorse per poterlo fare, ecco. O magari è stato fatto, questo me lo dirà poi magari il sindaco. Grazie.
Prego la parola al nostro signor sindaco.
Grazie Presidente. Sì, io voglio ringraziare il consigliere Emanuele Ceruti, perché io tra i tanti difetti ho anche il difetto di essere un pescatore, e quindi questa roggia ci tengo particolare, sono cresciuto su questa roggia e abbiamo dato Non saprei da dove cominciare. Cominciamo dal fatto che abbiamo dato un incarico di affidamento a un professionista per accertare la natura patrimoniale del manufatto chiamato Roggia Molinara. È importante questa cosa perché dalle notizie che cominciamo a avere, dall'incarico che abbiamo dato, questo manufatto, questa roggia, è del comune e sono successe delle cose strane, non avendo i documenti in mano precisi. Da una parziale preliminare evasione, questa è la conclusione del tecnico che ha preso l'incarico, no? Quindi sta facendo proprio una rivisitazione storica, sta facendo una serie di passaggi importanti. Da una parziale preliminare evasione dell'incarico affidatomi può a questo punto concludersi con un'anticipazione basata sulle considerazioni esposte, che sono 10 pagine, non ve le leggo, ma dice così: la Roggia Molinara era un bene appartenente agli uomini di Borgomanero, che dopo vi vado a leggere cos'è, ed è oggi da considerarsi compresa nei beni collettivi di cui la legge 20 novembre 2017. Cosa sono la frase uomini di Borgomanero? La denominazione uomini di Borgomanero è legata al lessico dell'epoca e ad un orientamento giuridico preunitario preannunciante il moderno concetto di collettività. Il tecnico sottolinea il fatto che questa roggia è del comune. Innanzitutto la storia dice, ci sono un sacco di atti, veramente pagine, che inizialmente questa roggia irrigua nasce con la fondazione di un consorzio dove tutti pagavano per poter bagnare i campi. Poi anche lei è cresciuto vicino alla roggia, quindi sa. E io parto leggendo tutte le sue 6 domande. Intraprendere le iniziative necessarie per ripristinare l'afflusso dell'acqua alla Roggia Molinara, in primis con la riparazione dell'argine. L'acqua sta scendendo, il lavoro lo abbiamo fatto con i volontari, perché questa roggia, non sapendo se era di proprietà del comune, non abbiamo fatto nessun intervento, ma l'hanno fatto i pescatori e davanti alle proprie abitazioni quasi tutti gli abitanti di San Marco, perché attraversa la frazione. Verificare la regolarità dell'autorizzazione rilasciata alla costruzione e al funzionamento della centralina. Io voglio sottolineare che nella prima conferenza di servizi, ed è agli atti, mi farebbe piacere se andate a verificare, quindi alla prima conferenza di servizi c'è stato un parere negativo del comune di Borgomanero, perché questa conferenza di servizi, indetta dalla provincia, chiedeva al comune di Briga, con tutti dall'ARPA, a tutti quelli che erano presenti, si erano favorevoli a dare vita a questa centralina. Il comune di Borgomanero, era presente il sottoscritto, vice sindaco, e l'architetto Manuelli, aveva detto assolutamente no. Avevo interpellato anche l'allora presidente Matteo Besozzi, ma hanno dato lo stesso l'autorizzazione a farla. Negli atti della provincia c'è scritto che devono rilasciare un minimo vitale di 100 litri al secondo. Io non sono in grado, ingegnere Pastore è un ingegnere idraulico, magari sa, io ritengo solo che il passaggio che c'era prima dell'acqua in quella roggia non c'è più. Per questo mi interessa sapere, scusate ma stasera ho male, gli occhi incredibili, e quindi metto gli occhiali. Quindi adesso loro le autorizzazioni ce le hanno, le autorizzazioni sono regolari, non possiamo dire che è così. Però ripeto, abbiamo questa difficoltà nel capire se i 100 litri al secondo sono quelli che oggi scendono, che prima non scendevano neanche più perché la roggia era otturata completamente, è stata pulita grazie al lavoro dei volontari, oggi l'acqua arriva e fa il suo deflusso, ma non più come prima, perché questa struttura, come lei ha ben detto, purtroppo non lascia più defluire l'acqua che passava prima. Verificare che siano stati tutelati i diritti sull'uso delle acque, e questo l'abbiamo chiesto alla provincia, e la provincia continua a sottolineare che sì. 4. Intraprendere tutte le iniziative necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell'antico molino di San Marco. Anche questa è una cosa, direi, meravigliosa, perché far vedere ai nostri ragazzi, e ci, so che ci andavano le scuole, adesso non ci vanno non perché non c'è l'acqua, non ci vanno perché purtroppo chi lo gestisce ha delle condizioni di salute che sono precarie. Sarebbe bello riuscire, adesso lancio questa, però abbiamo sicuramente altre priorità tutti sul territorio, sarebbe bello, no, acquisirlo come comune, se la proprietà fosse eventualmente d'accordo, e farlo diventare un museo aperto veramente a tutti. 5. Accertare che siano state adottate tutte le cautele al fine di preservare la fauna ittica presente nella roggia. La denuncia al guardiapesca è stata fatta subito dai pescatori e ribadita dal sottoscritto. Hanno fatto il sopralluogo e dal verbale, anche lì, si evince che dalla centralina, non è la centralina che ha causato questa cosa. Io veramente, cioè, se le foglie vanno contro questa griglia che c'è e non passa più l'acqua, non sarà mica colpa mia, cioè, voglio dire. Però questo è, ma la battaglia non è finita su questa cosa, ve lo garantisco io. Segnalare alle autorità competenti le eventuali violazioni di legge, norme e regolamenti vigenti. La Polizia Provinciale, su nostra segnalazione, ha fatto un sopralluogo per andare a vedere se c'erano degli abusi, nel senso che tutti coloro che prelevano. Allora, io devo dire che qualche anomalia c'è, ok? Faremo poi le verifiche del caso. Adesso la cosa che ci preoccupa di più è quella di diventare, di essere realmente titolati e quindi essere proprietari di questa struttura, e poi la potremmo gestire. Gli unici che oggi hanno un'autorizzazione al prelievo dell'acqua sono i pescatori, ed è stata firmata dal Pierluigi Pastore, quando eri tecnico comunale, figurati. E segretario della Roggia Molinara, quindi ne dovresti sapere una più del diavolo. Però, ecco, ripeto, io ringrazio per avermi dato la possibilità di chiarire questa cosa, ma adesso la cosa che mi preme di più e che ho chiesto al segretario è di avere questo documento, okay, di questo studio della Geoterra, che ci dica realmente che siamo proprietari di questa cosa e che possiamo gestirla noi, perché se no adesso in questo momento c'è un conflitto tra noi e la provincia, e quindi voglio capire un attimino come andrà a finire questa cosa. Io penso di avere risposto a tutte, ma ripeto, grazie per aver fatto questa cosa. Non lo so, in questo momento, ripeto, anche la pulizia di questa roggia l'ho fatta effettuare da volontari, perché appunto, non sapendo se questa roggia era realmente del comune o della provincia, non ho fatto fare nessun tipo di intervento. Ci sono dei fondi per fare interventi sulla sistemazione dei rii, però l'assessore Zanetta li ha già indirizzati per altre, ma ripeto, io credo che il problema grosso che ha al momento questa roggia è il passaggio, quindi l'ingresso dell'acqua dal torrente Agogna, che non è più come prima, questo è lì da vedere sotto gli occhi di tutti.
Grazie signor Sindaco, proseguiamo con la discussione. Prego, consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, dato che una mozione prevederebbe una votazione e credo che a molti degli impegni a cui avevo sollecitato la Giunta e l'amministrazione, mi sembra che si sia risposto fatto, quindi, come dire, tenderei a ritirare la mozione. Assumo l'impegno che il sindaco ha preso per proseguire questo tipo di controllo. Certo è che se noi vogliamo controllare quelli che dicono tutto a posto con tanta di carta bollata, come dire, è dura dire c'ho ragione io, insomma. Sarebbe interessante, non so, capire se è possibile condividere anche il documento di questo studio per magari a una prossima puntata riprendere un po' il ragionamento su questo genere di cose e anche sul mulino, perché conoscendo i gestori che si sono sempre fatti in quattro e per lavoro e poi anche per farlo vedere ai bambini la loro età e anche la difficoltà, no, di, è una proprietà divisa, per cui, come dire, è difficile anche mettere d'accordo alcune persone, però insomma che come prospettiva ci sia provare a capire come si può valorizzare strutture del genere, sarebbe interessante, perché quello è davvero un piccolo gioiello come altri sul territorio, quindi io ritirerei la mozione. Grazie.
Bene. Grazie consigliere Emanuele Ceruti, sicuramente la sua richiesta sarà soddisfatta, perché questa di stasera sono state soltanto due righe di anticipo. Quando arriverà poi la relazione finale la si può condividere tranquillamente. Proseguiamo. Scusami, prego consigliere.
No, volevo solo dire due parole anch'io da San Marchino. Prego. Ritengo che, innanzitutto ringrazio il consigliere Manuel, perché ritengo che sia stato molto opportuno ritirare la mozione alla luce di tutto quello che il sindaco ci ha illustrato. E poi quella roggia molinara, sì, io da San Marchino ritengo che debba diventare patrimonio dell'umanità, perché ci siamo nati, cresciuti, abbiamo fatto il bagno, abbiamo giocato. Certo, quella roggia presenta delle criticità che andrebbero affrontate in alcuni punti e spero appunto che si risolva da un punto di vista giuridico oltre che tecnico questa questione, questa diatriba, se di chi è e a chi appartiene e di chi sono le competenze di gestione. Per cui, niente, volevo solo ringraziare il consigliere per averla presentata la mozione, presentato il problema, ritirata in attesa di accertamenti più approfonditi. Grazie.
Quindi prendiamo atto della ritira della mozione numero 10. Proseguiamo adesso con l'interrogazione al punto numero 11 dell'ordine del giorno. Ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Ceruti Emanuele, Fornara Pier Giorgio Calderoni Simone e Fagiano Roberto Cataldo, protocollata in data 8/7/2020, relativa al centro sociale di Santa Croce. Passo la parola al primo firmatario, Ceruti Emanuele. Prego.
Sì, grazie. Interrogazione relativa al centro sociale di Santa Croce. Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 109 del 7 novembre 2016, nella quale si dà indirizzo al dirigente preposto per avviare una procedura ad evidenza pubblica al fine di concedere in comodato d'uso modale una porzione del centro sociale di Santa Croce sito in via del Forno 14 per la durata di 9 anni. La determina dirigenziale numero 136 SU del 16 novembre 2016 che, assumendo l'indirizzo espresso dalla Giunta, dà avvio alla procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il comodatario per la struttura sopracitata. Richiamata anche la determina dirigenziale numero 8 del 18 gennaio 2017 sulla quale si approva la concessione, nella quale si approva la concessione in comodato modale di porzione del centro sociale di Santa Croce, assegnandolo tramite contratto all'Associazione Sportiva Dilettantistica, Società Sportiva Spesistica Borgomanero, evidenziato che sia nella deliberazione di giunta che nella documentazione relativa al bando vengono più volte evidenziate le finalità che il comodatario deve impegnarsi a perseguire, cioè che si continui a promuovere il valore del centro come luogo di incontro per la comunità, che si sviluppino iniziative culturali, sociali, educative e formative rivolte all'intera cittadinanza, che sia implementato l'uso della struttura da parte di volontari perché possano fornire il loro apporto per favorire l'animazione sociale e provvedere alla gestione del circolo comprensivo delle annesse aree pertinenziali esterne, ludico-sportive e l'annessa sala riunioni. Preso atto che nello scorso mese di maggio, dunque a più di 3 anni dall'assegnazione del bando sopracitato, è stato diffuso via social da parte degli attuali gestori un messaggio alla cittadinanza che si riporta testualmente: cercasi idee, proposte, attività per il circolo di Santa Croce, con una successiva evidenziazione di problemi con la gestione del bar, fatte salve le attività sportive che vanno abbastanza bene, citato. Specificando che da parte degli scriventi c'è grande rispetto per le attività istituzionali proprie che la società sportiva pesistica Borgomanero porta avanti, specificato che ci si riferisce nello specifico alla gestione di uno spazio comunale in oggetto, che rimane una delle poche e per questo preziosissime risorse del Comune, potenzialmente utilizzabile come luogo di incontro, aggregazione, fruizione e produzione culturale, i sottoscritti consiglieri comunali, e ringrazio per la sottoscrizione di alcuni colleghi, interrogano il signor Sindaco e gli assessori competenti per conoscere se gli obblighi che il contratto di comodato d'uso siano ottemperati e, nello specifico, se siano state promosse iniziative di sviluppo culturale e coesione sociale in riferimento alla zona periferica, se sì, quali e quando. Se siano state promosse in condivisione con l'amministrazione comunale iniziative a finalità sociali, culturali e ricreative, coinvolgendo organizzazioni di privati operanti nel settore del volontariato, se sì, quali e quando, se si sia provveduto al perseguimento di quello che viene definito dal bando come lo scopo prioritario del contratto di comodato d'uso, cioè la gestione del circolo come luogo di incontro per le comunità, se sì, con quali iniziative e quando, se siano state intraprese collaborazioni con i diversi organismi cittadini al fine di realizzare anche iniziative di attività aggregative, ricreative, sociali e culturali al servizio della collettività borgomaneresi, se sì, con quali attività e quando. Se si sia provveduto alla gestione delle aree perimetrali esterne ludico-sportive quale luogo di incontro per la collettività e se siano state intraprese azioni atte a creare rete sul territorio attraverso collaborazioni con associazioni ed enti del territorio, se sì, con quali attività e quando. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Ceruti. Passo la parola all'assessore Elisa Zanetta per la risposta all'interrogazione.
Risposta all'interrogazione protocollata in data 8 luglio relativa al centro sociale di Santa Croce. Con determine dirigenziale numero 8 SU del 18 gennaio 2017 venivano approvati i verbali di gara pubblica del 22 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017 conservati agli atti per la concessione in comodato modale di porzione del centro sociale di Santa Croce, ubicato in via del Forno e meglio individuato, e contestualmente veniva aggiudicato e pertanto concesso in comodato modale la porzione di fabbricato comunale all'associazione sportiva dilettantistica SS Pesistica Borgomanero, con sede a Borgomanero in via Cadorna 8, come da verbali di asta. In merito all'interrogazione in oggetto si allega relazione attività svolte presso il Circolo di Santa Croce biennio 2019-2020 presentata dall'ente gestore ed assunta al protocollo generale dell'ente al numero 27157 del 21 luglio 2020, da integrarsi con le attività svolte dai servizi sociali della città di Borgomanero di seguito riportate. A partire da gennaio 2017 l'amministrazione comunale ha mantenuto attiva e costante la collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesistica e sono state realizzate specifiche iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi di sviluppo culturale con riferimento al territorio frazionale. In particolare citiamo l'evento pubblico, il parco pubblico tra arte naturale e norme civiche. L'evento è nato dalla constatazione che la struttura Circolo di Santa Croce è caratterizzata dalla presenza di un piccolo parco pubblico dotato di spazi verdi con panchine e giochi per bambini, che come tutti i parchi potrebbe essere fruibile come elemento di aggregazione della popolazione, ma se trascurato subentra l'abbandono, il degrado e il luogo della devianza. L'evento è stato condotto dal vicecomandante della Polizia Locale Comunale in data 26 settembre 2019 per l'aspetto normativo e da un insegnante della scuola primaria per l'aspetto artistico espressivo. Le attività socioassistenziali, programmate con diversi organismi cittadini presso la struttura comunitaria denominata Circolo di Santa Croce, partono dal 2015, quando tramite i contatti con la scuola primaria della frazione si sono resi necessari interventi di sostegno didattico diretti all'alfabetizzazione di alcuni bambini e delle rispettive mamme, ivi residenti. A fronte dei comuni obiettivi di inserimento sociale dei bambini e delle famiglie sono stati poi riportati avanti anche successivamente i seguenti progetti, in accordo proprio con l'Associazione Pesistica Borgomanero, l'Istituto Comprensivo Borgomanero 1 e la Scuola Primaria della Frazione. Progetto compiti per un'azione di rinforzo didattico dopo la scuola e in accordo con la stessa per prevenire la dispersione e favorire tutte le iniziative per un buon inserimento scolastico e sociale, conclusosi con l'anno 2018-2019. Festa della Luce, evento svolto il 13 dicembre 2017 presso la palestra del Circolo con buona partecipazione di pubblico per presentare le attività sociali e quelle sportive in un contesto di animazione curata dagli stessi bambini del progetto compiti e dai ragazzi del centro diurno per disabili con i loro educatori e volontari. Fiabe per crescere, il progetto che si è svolto al mercoledì pomeriggio in contemporanea con il progetto compiti dal 3 ottobre 2018 al 29 maggio 2019, con la partecipazione di bambini della scuola dell'infanzia e primaria della frazione, attraverso videoproiezioni, rappresentazioni sceniche e letture di libri di fiabe classiche italiane date dalla Biblioteca Marazza, si sono realizzati momenti costruttivi dal punto di vista sociale e culturale anche per il grande coinvolgimento riscontrato dai familiari, mamme, zie, nonne, papà, che hanno letto e si sono esibiti nelle fiabe animate insieme ai bambini. Laboratorio in lingua inglese, su richiesta di un gruppo di famiglie, a giugno 2019, presso lo spazio dedicato al progetto Compiti, è stato organizzato un laboratorio in lingua inglese, condotto da una volontaria civica comunale esperta, che è intervenuta su un gruppo misto composto da adulti e minori. Al termine è stato poi distribuito un attestato di partecipazione rilasciato dall'assessorato alle politiche sociali. Parole amiche Dono Day 3 dicembre 2019, in collaborazione con le scuole e con la partecipazione del vicepreside della scuola Gobetti, presso il circolo ricreativo della frazione è stato proiettato il video commentato dall'educatrice comunale sul progetto dell'assessorato politiche sociali Parole Amiche, vincitore a Roma della giornata nazionale del Dono Day 2019. Laboratorio Fogliage, il laboratorio si è tenuto al centro di Santa Croce il 24 ottobre 2019, basato su foglie cadute dal parco, il gruppo misto di adulti e minori ha eseguito attività espressive utilizzando in particolare la tecnica dello stencil su tessuti. Queste sono le attività che sono state portate avanti in questo biennio, in particolare dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione anche con l'ente gestore. C'è anche la relazione allegata invece che abbiamo richiesto alla Pisisti, non so se sintetizzarla, se la leggo, penso che l'abbiate letta, se volete la leggo velocemente. Tanto. Si inoltre la seguente relazione per illustrare al meglio le attività svolte presso il Circolo di Santa Croce in collaborazione, oltre che con la frazione, anche con altre associazioni ed enti del territorio, volte a condividere gli spazi in gestione per tenere la struttura viva e in funzione. Purtroppo il periodo di lockdown e alcune problematiche risolte di cattive frequentazioni della zona adiacente hanno costretto la scrivente società, gestore della struttura, di interrompere in maniera alterna l'attività del circolo inteso come bar e somministrazione bevande e cibo per soci. Si noti altresì come alcune parti della struttura, sia interne che esterne, sono state sistemate e riqualificate con un impegno e sforzo sia personale che economico rispetto alla presa in carico del circolo stesso. Da notare che non è stato possibile organizzare serate musicali a causa delle lamentele dei vicini per le precedenti gestioni. Di seguito in dettaglio le risposte puntuali. A livello di frazione sono state mantenute in essere le attività delle sedi locali delle associazioni Avis Santa Croce, Anfas Santa Croce e il gruppo sportivo Ciclisti Bici 2000. Di seguito un elenco non esaustivo degli eventi organizzati in collaborazione con le suddette società. Camminando per Santa Croce, sabato 26 ottobre 2019 con la scuola elementare e materna e Avis. 23 febbraio 2020, chiusura della mazza inverno con Avis. Bici Club 2000, sede dell'associazione dove vengono svolte gli eventi e riunioni ogni 15-20 giorni, di solito il venerdì sera. Anfas Santa Croce, iniziative di inclusione con i ragazzi del centro tutti i sabati pomeriggio.
Assessore, è sufficiente, sta dicendo il consigliere, la ringraziamo, però
non so, io leggo
lo stesso consigliere ha detto che è più che sufficiente. Più che sufficiente, grazie assessore.
No, hai fatto bene Manuel.
Grazie. Quindi ripasso la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Mi viene un po' da sorridere nel replicare a questa risposta, perché credo che chi mi conosce, non so, l'assessore Zanetta piuttosto che l'assessore Valsesi o lo stesso presidente del Consiglio Comunale Nonnis, nella mia attività professionale sa che se io avessi presentato una relazione del genere quando l'assessore era il mio committente mi avrebbe preso per le orecchie e mi avrebbe detto quante persone, quando, come, perché, dove. Allora, una relazione un po' vaga, non esaustiva, tra l'altro manca tutto un pezzo, nella relazione della pesistica manca tutto un pezzo relativo a 2017-2018, come se non fosse successo nulla. Mi fa sorridere anche che l'abbiano presentata la settimana dopo che noi abbiamo presentato l'interrogazione, va bene, mi sembra che nei servizi l'abitudine era presentare una relazione annuale delle attività svolte, per cui anche questa cosa qua mi fa un po' sorridere, magari ce ne sono altre delle attività precedenti, non allegate, quindi non posso esprimere un giudizio. La prima cosa però che mi viene da dire è che io non voglio assolutamente mettere in discussione la serietà dell'associazione pesistica e dell'associazione Invictus Cross Training, che mi sembra che sia quella che più di tutte in realtà non so in che termini, no? Se c'è un subappalto, se c'è una collaborazione, non lo so, però insomma ho parlato un attimo con loro, ho visto l'attività che fanno, grande rispetto per quella serietà, per tutto ciò che fanno, per l'impegno. Io so cosa vuol dire ripristinare un locale in disuso, so quanto impegno e quante notti ci vogliono, ho visto cosa hanno fatto quelli dell'associazione Invictus Cross Training, penso a buon titolo, ma hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi lo dico perché tutte le volte che io faccio una eccezione su un progetto mi si rimanda alla persona che quel progetto sta facendo dicendo ma è una brava persona, ma lo fa per il bene di tutti. È successo almeno 3 volte in questo consiglio comunale, non sto a citarvele, se volete poi ve le cito dopo. Quindi, fatto salvo il rispetto per queste associazioni, si fanno anche loro ci mettono grande impegno e hanno rivoluzionato il posto, io vorrei stare sul merito della questione. È stato fatto ciò che il bando chiedeva oppure no? Al di là, se il comune è proprietario di un teatro e dice nel bando io voglio che sia valorizzata la cultura, la cinematografia e la musica e lo prende Canavacciuolo e ci fa un ristorante, farà un ristorante fighissimo, lo renderà bellissimo con persone che lavorano, coinvolgendo cuochi, meraviglioso, ma non è quello che gli abbiamo chiesto. Allora, se io guardo le relazioni che sono arrivate, ci sono tutta una serie di attività che fa il comune, che io conosco anche bene alcune di queste, c'è una volontaria, mia amica che ci lavora, perché sennò non sarebbe volontaria, che fa volontariato, meraviglia, ma quelle sono attività che il comune farebbe comunque, chiunque sia l'ente gestore di uno spazio, ok? Perché per la maggior parte sono attività, possiamo dire, in collaborazione con la società spesistica, ma se questi mi danno le chiavi per fare una riunione sopra o per far fare i compiti ai bambini, va bene questa collaborazione con la società spesistica, ma se io mi mettessi di nuovo nei panni di quello che sta gestendo quello spazio, avrei la sensazione che l'assessore Nonis allora o l'assessore Franco Cerutti oggi mi prenderebbe per la collotta e dice, e quindi tu cosa stai facendo in verità? Allora, nel merito si cita l'animazione socioculturale. Io penso che ci siano persone molto più competenti di me a raccontare che cosa vuol dire la partecipazione delle persone in un processo di animazione di comunità. Io ci ho scritto 2 tesi che, se volete, poi sono sicuramente meno competente di altri, ma una si intitola Partecipazione giovanile dalle buone teorie alle buone pratiche, l'altra si chiama Partecipazione e potere nell'animazione di comunità. Se volete ve le regalo. O ci sono altri testi molto più competenti di me. Questa roba qua non è quello che chiede il bando. Fare una palestra fighissima, come dalle foto si vede, se volete andare su internet, sulla pagina Facebook dell'Invictus Cross Training, si vede cosa hanno fatto lì dentro. E di nuovo, tanto di cappello, ma non è quello che il bando ha chiesto. Io quando ho consegnato a un comune qui vicino una relazione di attività di 5 anni fatta in un centro giovanile, abbiamo fatto più di 400 iniziative in 5 anni, tra cui musica, serate culturali, non per farmi bello, ma per dire che per me è quella roba lì che dovrebbe esserci, al netto del i vicini hanno protestato perché quindi non si può fare musica, si possono fare miliardi di cose, no? Nel rispetto del vicinato, lo sappiamo bene cosa vuol dire questa roba qua. Oppure al netto delle cattive frequentazioni, allora mi chiedo, ma allora il problema era uguale a quello che c'era prima? Allora mi chiedo, ma perché allora il progetto che c'era prima non andava bene? Tra l'altro ho anche qua una relazione di quello che hanno fatto nei 2 anni precedenti, 2017, quelli di prima, e mi dico, caspita, quella roba lì è stata considerata che non andava bene per farci una palestra? Estremizzo. E va bene? E ci va bene? Ripeto, una palestra fighissima, ma ci va bene quella roba lì? Allora, i casi sono 2. O cambiamo il bando e diciamo, il comune di Borgomanero riqualifica quello spazio qualunque cosa ci facciano dentro. Qualunque cosa. Purché sia bella. E questa è una bella cosa. Ok? O chiediamo a queste persone di dire, sentite, ma troviamoci un attimo e capiamo un po' meglio che cosa vi avevamo chiesto. Che tipo di attività di partecipazione? Si citano volontari, si citano progetti, si cita gestione, far crescere le persone perché possano gestire. Dice, abbiamo tenuto chiuso il bar perché fuori ci sono gli spacciatori. Adesso anche qua estremizzo un po'.
forse proprio perché ci sono problemi va aperto quel posto lì e va fatto gestire da persone che abbiano in mente cosa vuol dire gestire un problema del genere, con anche il rischio che poi uno venga etichettato con quello che porta i drogati, io ne so qualcosa in primis, ma questa roba qua non è quello per cui è stato scelto, anzi qua si cita addirittura non è quello per cui è nata quella struttura, c'è scritto lì dentro. Uno dei gestori scrive: ah, io quando vedevo quel posto ho sempre pensato che fosse il luogo ideale per una palestra. È chiaro la sua visione ed è onesta, ma è la vostra? È quella di chi ha scritto quel bando là? Io l'ho letto e non è, e quindi dico, una delle due cose non funziona. O si rifà un bando e si dice qualunque cosa, no? Rigeneriamo Borgo Manero, però si fa qualunque cosa, poi però mi dovete dire dove si fa l'attività di aggregazione, di promozione sociale, di animazione di comunità che era prevista lì dentro. Dove altro si fa? Se lì si fa la palestra? Dove si fa? Rispetto, facciamola, io non mi oppongo, si vede che non la faccio dal mio fisico, ma non mi oppongo a quella roba lì. Però dove altro si fa le altre robe? Dove altro si fanno? Quindi o quella roba lì sul bando non funziona, oppure una palestra lì dentro non ci sta, a meno che non si faccia anche tutto il resto. Se questi sono così fighi da fare la palestra e anche tutto il resto, ma caspita, tanto di cappello di nuovo, no? Quindi
abbiamo capito
il suo pensiero, sono veramente veramente perplesso. Grazie.
Grazie a lei. Proseguiamo con il punto numero 12. E no. Purtroppo mi spiace perché ho detto di no anche prima all'altro consigliere. Per bene. Quindi mi sento di ringraziare i colleghi della maggioranza presenti, alcuni assenti motivati per il lavoro, però la minoranza ha fatto la sua parte con alcune figure sempre presenti in alcune commissioni, ne si prende atto assolutamente. Ne si prende atto. Proseguiamo con il punto numero 12 della proposta di, con l'interrogazione, scusate, presentata dai consiglieri Fornara Pier Giorgio, Ceruti Emanuele, Fornara Andrea, Pastore Pierluigi, Fagiano Roberto Cataldo, protocollata in data 15.07.2020, relativa all'impegno dell'amministrazione comunale a sostegno delle riprese delle attività scolastiche a settembre. E do la parola al primo firmatario, che è il consigliere Fornara Pier Giorgio, per la lettura dell'interrogazione. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Io non so se l'avete già letta l'interrogazione, vorrei evitare di tediarvi in questa cosa, anche perché la risposta credo che anche quella è stata pubblicata e ci soddisfa, quindi
cioè lei ha il dono della sintesi, è fantastico,
lo dico perché invece nel frattempo che si è pensato all'interrogazione sono anche sorte alcune cosette che ci portano a fare qualche richiesta, qualche domanda precisa. Una di queste qui è il problema del Maria Immacolata, per esempio. Cioè lì, nel giro di qualche mese, è arrivata la notizia che si chiude un istituto, un asilo nido, e gradirei sapere se da parte dell'amministrazione, cioè oltre a quelle bellissime risposte che ci avete dato, se c'è qualche iniziativa in favore di quello, quando penso che la stessa cosa, sì, lo so che non è nel merito la cosa, è una curiosità, l'interrogazione è una curiosità, non voleva mica suggerire che cosa deve fare l'amministrazione.
Allora,
E l'altra cosa era era comparsa in questi mesi la notizia di una nuova cancellata alle scuole, credo che di smentite non sono arrivate sui giornali, gradirei sapere se sono vere queste notizie. Tutto
allora,
lì.
Abbiamo letto l'interrogazione, veloce, è rimasto soddisfatto, poi sta ponendo altre due domande e passiamo.
Finisci e poi parliamo un attimo.
Passiamo la parola a chi?
Non si può?
Concludi. Ecco, allora facciamo rispondere l'assessore Elisa Zanetta per la cancellata. Poi per il
io posso rispondere in merito alla cancellata delle scuole medie Gobetti. Il progetto di di riposizionamento della cancellata fa parte del progetto di riqualificazione complessivo delle Gobetti, che è finanziato a valere del bando edilizia scolastica regionale. Operativamente dobbiamo caricare i progetti nel mese di agosto per ottenere per avere il trasferimento regionale, sperando che poi i fondi non vengano bloccati da non so quale altra problematica, però nel progetto è prevista il riposizionamento della cancellata, che mi ricordo dei temi.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Quindi...
anche richiesto dalla scuola, nel senso che è stata una delle richieste della scuola.
Da fuori. Avendo determinato tutti i punti all'ordine
volevo solo chiedere una cosa, visto che l'argomento non c'entra niente, non ho capito che cosa chiedevi della Maria Immacolata. Poi te lo dico a parte perché non rientra nell'interrogazione.
Scusate perché mi sono perso, come presidente mi sono perso. Allora, concludiamo il consiglio comunale, perché se ognuno avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, chiudo il consiglio comunale alle ore 21:13.
Ci fermiamo ancora qualche minuto. Chi vuole.
Ricordando e ringraziando sempre il collega del comune Michele Marucco, che anche stasera è qua con noi con la sua parte e ci ha sostenuto per tutto il periodo Covid e non solo.